Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda, pronti per seguire Milan-Cagliari, le 20:33 di domenica 10 febbraio 2019. Sono momentaneamente da solo, ma tra poco arriverà anche l'avvocato Opezzo. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questa partita a San Siro, la partita che chiude il programma della 23esima giornata del massimo campionato di Serie A, una giornata che ha visto la Juventus riprendersi altri due punti di vantaggio nei confronti del Napoli, due punti che aveva perso contro il Parma la settimana scorsa. Si è ripresi con gli interessi, anche se alla fine il punteggio recuperato è assolutamente lo stesso, vincendo oggi con il Sassuolo per 3-0, mentre invece il Napoli non è andato oltre lo 0-0 a Firenze contro la Fiorentina. Milan che però ha una bella opportunità questa sera contro i Cagliari, perché vincendo ritornerebbe al quarto posto con un punto di vantaggio su Atalanta, Roma e Lazio, che formano questo gruppone in questo momento al quarto posto con 38 punti. Andiamo a vedere le formazioni di Milan e Cagliari, mentre la partita ha avuto inizio da 30 secondi esatti. La formazione del Milan è assolutamente identica a quella che ha giocato la settimana scorsa contro la Roma nel posticipo appunto di domenica sera. Il Milan in campo con Donnarumma in porta, Rodriguez, Romagnoli, Musacchio e Calabria in difesa, Paquetà, Bakayoko e Kessié a centrocampo, Çalhanoğlu, Piontek e Suso il trio d'attacco. Risponde il Cagliari con Cragno in porta, Pellegrini, Pisacane, Cepitelli e Scherna in difesa, Padoin, Barella, Ionita e Faragò a centrocampo, Pavoletti e João Pedro il duo d'attacco. Le panchine, il Cagliari con Oliva, Leverbe, Rafael, Doratiotto ammetto di non sapere la pronuncia. Comunque, Deiola, Despodov, Aresti, Cerri, Bradaric, Cigarini, Lico, Giannis e Romagna. Il Milan con Conti, Plizzari, Laxalt, Castiglieco, Donnarumma, Cutrone, Borini, Montolivo, Bertolacci, Biglia, Abate e Mauri. Torna in panchina, tra l'altro, Biglia dopo 100 giorni esatti, ritorna a disposizione dell'allenatore del Milan, sicuramente una buona aggiunta per la formazione rossonera. Lo chiedo a Dario Lillone. Buonasera Dario.
Buonasera a voi.
Buon ritorno, scusa, direi quello di Biglia, no? A disposizione quantomeno. Vai.
Assolutamente, perché se c'è una cosa che manca al Milan è un po' di cervello in mezzo al campo, e Biglia è esattamente quello che serviva.
Buonasera anche ad Andrea Cantone che ci ha raggiunto. Buonasera Andrea.
Buona partita.
Speriamo che sia una buona partita. Cagliari in maglia bianca, mentre il Milan in tradizionale casacca rossonera. Lo dicevano prima su Sky, squadra che vince non si cambia nel caso del Milan. Dario, in questo caso, squadra che non vince, ma comunque non ha giocato male contro la Roma, non si cambia in questo caso, perché la Milan ha la stessa formazione.
Anche perché non ne hai altri.
È anche vero questo. Beh no, in panchina hai Cutrone, Castiglieco, comunque qualche cambio di posizione ce l'hai. Non molti, in realtà, va detto. Però qualcosina hai. Hai Borini, hai Montolivo.
Ah, beh, allora.
Hai Montolivo, hai Bertolacci, hai Abate, cioè, quelli hai, eh. D'altra parte...
Hai la depressione.
Vabbè, quello è un problema vostro, però aggiungerei anche. Calcio di punizione intanto per il Cagliari, fallo commesso, anzi, fallo del Cagliari, scusa, fallo di Farago ai danni di Paquetà, calcio di punizione quando siamo giunti al terzo minuto del primo tempo. Alla Meazza, serata che immagino fredda a Milano, non so, tu sei stato a Milano.
Freddina, più che altro molto umida perché praticamente da stamattina che piovigina a tratti, ci sono 6 gradi ma c'è un'umidità che ti...
Alta,
che
sì.
Ti fa venire la muffa alle ossa e quindi...
E poi col freddo quindi probabilmente la temperatura precipita anche in modo più freddo probabilmente.
Esatto, ed è molto fastidioso.
Esatto.
Sì.
Attacca il Cagliari intanto, il pallone è portato avanti dal numero 20 cagliaritano Padoin, pallone che poi passa a Joao Pedro deve arretrare, subisce fallo da parte di un giocatore del Milan, calcio di punizione, fallo di Calabria con la precisione, calcio di punizione in favore del Cagliari sulla tre quarti difensiva del Milan, il pallone ancora di Padoin, il cross in mezzo sproglia Musacchio che allontana il pallone, ancora il Cagliari che però recupera il pallone sulla tre quarti ancora del Milan, insiste la formazione cagliaritana, pallone sulla destra per Farago, il cross verso il centro, colpo di testa che non arriva, arriva la sbrogliata da parte della difesa del Milan, ancora Padoin abbastanza protagonista in questo inizio di partita, porta molti palloni in avanti l'ex giocatore della Juventus, il pallone all'indietro adesso del Cagliari con Ionita, si torna in difesa con Cepitelli, avanza il Cagliari, siamo ancora nella metà campo del Milan, Milan ha quasi tutto dietro la linea del pallone in questo momento, un altro cross buttato verso l'area di rigore e ancora la difesa del Milan che sbroglia, questa volta è Calabria che serve il pallone in avanti a Bakayoko che subisce fallo, calcio di punizione in favore del Milan che può così rifiatare un attimo. L'arbitro dell'incontro è il signor Federico Lapenna, adesso vi dico se riesco anche la sezione arbitrale, nel frattempo vi dico tutti i componenti del sestetto arbitrale che si occupa questa sera di Milan-Cagliari, Lapenna il direttore di gara, Schenone e Posado gli assistenti, Gersini il quarto uomo, Manganiello l'ha detto al VAR, Carbone l'assistente al VAR. Lapenna, adesso vi dico la sezione arbitrale, Federico Lapenna è di Roma, quindi presumo che sia della sezione arbitrale di Roma 1, infatti è la sezione arbitrale di Roma. Ne parlavamo prima leggendo la classifica, probabilmente l'avete sentito, c'è un Milan ha una bella opportunità questa sera perché vincendo sarebbe nuovamente al quarto posto, però c'è ancora comunque sto gruppone di cui poi parleremo magari durante il pallonare, perché comunque la Roma ha vinto, la Lazio ha vinto, l'Atalanta continua a vincere e quindi la lotta per la Champions League è veramente notevole, Dario, no?
Sì, decisamente lotta Champions League notevole, oltretutto il Milan praticamente
vai.
È a 3 punti da qualsiasi cosa, nel senso che se perde stasera non è neanche in Europa League, se vince torna al quarto posto.
Anche se pareggia è fuori in questo momento da tutto perché sarebbe settima, vero è che ci sono ampie possibilità che... Ah beh no, è vero perché c'è l'Atalanta e la Fiorentina, in questo momento l'Atalanta e la Fiorentina sono... La Fiorentina è decima addirittura, l'Atalanta è comunque ancora in zona Champions League in questo momento, cross intanto verso il centro, da parte credo di Suso, infatti il pallone finisce però ampiamente sul fondo. Vero che ci sono Atalanta e Fiorentina, vero che ci sono anche il Milan e il Milan e l'Inter in semifinale di Coppa Italia.
Parecchio divertente se va avanti così i prossimi mesi proprio per la sfida Champions Europa.
Sì, appurato che le prime tre nemmeno poi tanto, perché comunque l'Inter ha 5 punti in questo momento di vantaggio sulla quarta e se vince il Milan ritornano 4. Però la lotta, diciamo, per le prime tre posizioni sembra abbastanza definita, mettiamola così, perché comunque la Juventus è lontanissima, il Napoli ha 11 punti dalla Juventus, l'Inter ne ha 9 dal Napoli, quindi le prime due diciamo che sembrano abbastanza cementificate. Buon appetito intanto, chiunque stia mangiando,
che si
stia
fa
spignettando e presumo che sia Gianluca Rugi in collegamento. Buonasera Gianluca.
Buonasera.
Get away, va bene.
Ma come? Arriva il sarrismo a Londra, finalmente vediamo il bel gioco, poi basta il primo 6-0 e all'improvviso
no,
volete la testa di Sarri.
Non è 6-0, è prendere il 6-0 e fare anche il musone.
Sì, è stato veramente un gesto brutto gesto, anticipo già che il mio devi morire di giornata, prendi il 6-0.
Anche il mio.
prendi 6-0 dopo, con 4 gol in 25, nei primi 25 minuti, e te ne vai scazzato senza dare la mano all'altro allenatore, come se ti avessero fatto un torto grave. Ma sei stronzo.
Nel blog del Chelsea è stato già denominato il pizzaiolo.
Pizzaiolo? Va bene.
Pizzaiolo. Non so che prepara la base della pizza e poi dice colpa dei clienti che non mi capiscono.
Ah, bello.
Attenzione al Milan, seguiamo questa azione, il pallone sulla sinistra di Çalhanoğlu, Çalhanoğlu ritorna, tenta la conclusione di destro e la parata in calcio d'angolo da parte di Cragno, prima palla gol del match con il tiro da parte di Çalhanoğlu. Comunque, vorrei sottolineare una cosa a voi convitati praticamente a questa chat vocale. La Lazio, appena la Lazio si fa vedere in zone alte della classifica, si rivede Matteo Guadagnini, sarà un caso, Sarà un caso, ma si rivede da queste parti.
Buonasera
Tor Guadagnini. Sarà un caso, però appena la Lazio comincia a mettere, diciamo, a far capolino in zona, in zona Champions League.
Eccoci qua, potete parlare di quegli aquilotti, ma conta solo Bergamo. A voi!
Oddio, no, secondo me sono frainteso, perché non è così. Mi dissocio completamente da queste dichiarazioni.
Ma infatti la smentiscono, dottor Guadagnini.
Sì, certo. No, ma primo perché
la Lazio... Infatti nudi, duri e crudi la smettiamo.
Infatti, ma più che altro perché la Lazio sicuramente non sarà nei primi quattro posti.
Ah, ok.
Sicuramente giovedì verrà eliminata dall'Europa League. Tra due settimane e mezzo Milan in Coppa Italia.
Scusi, come fa a essere eliminata giovedì dall'Europa League, che è la gara di andata? Cioè, perdete 8-6-0 come il Chelsea stasera.
È un 3-4-0.
Ah, ok.
Quindi, Matteo, lei non solo è opportunista, ma è anche maniavantista.
Certo.
Esatto.
E sarà ovviamente colpa del vento del nord anche in questo caso, no? Immagino, come la tradizione.
Sì. Okay, o dell'arbitraggio di parte.
Certo. Va bene. Che fischio? Vabbè,
mi sembra che Siviglia non è che stia vivendo un grande momento, però lo dice lei.
Perdeva 2-0, ha pareggiato 2-2 con l'uomo in meno.
Ha fischiato? Ah no, niente, c'è da rifare la rimessa probabilmente.
Vabbè, con lei, che non sarà la Lazio, con rispetto.
Non lo so,
Noi tra l'altro giovedì non seguiremo la partita della Lazio, seguiremo quella del Napoli alle ore 21 con lo Zurigo.
Dillo perché siamo tutti a seguire Cololli, la sua avventura.
No, perché alle 19 mangiamo tutti probabilmente, quindi no.
O lavoriamo.
O si lavora, vabbè, esatto.
Cololli ci può provare a battere il Napoli, sarebbe anche un gran risultato per la Svizzera.
No, più che altro è l'unica italiana che gioca alle 21 con quella del Napoli. Al ritorno poi ce ne sono due, occhio al Cagliari, pallone vicino all'area di rigore. Intanto è arrivato l'avvocato Pezzo con un piatto non meglio definibile che adesso aprirà più che altro.
Ah, è finita la partita, intanto mi sa di Benfica, tutto a posto.
Siamo sempre fermi al 10-0 del Benfica. Tanto si lamenta.
È finita 10-0, sì, finita.
Questo è fallo, mi spiace Giovanotto. È fallo, pazienza.
Fallo di Çalhanoğlu, non
sì, però possono anche vincere 10-0
fuori area, ma era fallo.
Possono anche vincere 10-0, ma meno 2 c'è Fran Sergio.
Però se fuori area sai che il VAR non può intervenire, quindi comunque alla fin fine non è stato concesso, lì si può far poco. Ancora il Milan con Romagnoli. Piglia pure da bere, piglia pure una bottiglia di coca, portala qui, Opi. Grazie.
Cagliari che sta vivendo anche un grande momento tra regia porno, infortuni e maledizioni.
Vabbè, lì però è roba fatta prima dell'arrivo al Cagliari, non penso che sia...
Vabbè, però sia arrivato... Diciamo che Terò non è che posso dare.
Cioè, non penso, la protesta del latte.
Non penso che Terò sia arrivato a Cagliari e la prima cosa che abbia fatto sia stato girare un filmino porno, questo mi sembra... Non credo sia quello che è successo.
Sì, giustamente il dottor Guadagnini ricordava la protesta dei...
Quella è già un pochettino più seria, effettivamente. Quella è già un pochettino
esatto,
più seria.
Esatto, che... Ieri hanno bloccato temporaneamente il pullman del Cagliari, gli hanno chiesto anche al Cagliari Calcio, in sostegno alla loro lotta, di non disputare questa partita. Al Cagliari hanno risposto: va bene tutto, siamo con voi, ma non allargatevi,
esatto,
ragazzi.
Devo fare anche complimenti al mio ex CT, nonché adesso CT del Cagliari, ne ha presi 4 ex Chievo infortunati.
Io credo che abbia molte più probabilità di aver successo una protesta contro la vittoria di Sanremo di Mahmood, con tutto il rispetto, che non bloccare una partita per la protesta del latte, purtroppo, aggiungo.
Beh, teoricamente Mahmood è un po' sardo,
perché siamo in Italia, quindi...
Infatti è per quello che non è italiano, insomma.
Ho bisogno sui bicchieri comunque.
Cantone, io la stigmatizzo fortemente. È cittadino italiano? Sì, basta.
Esatto.
Una battuta.
Qualunque altra possibile obiezione smette di avere validità.
Infatti, ma siamo in Italia e quindi
io mi allargherei,
queste cose ce ne fottiamo, diciamo.
Nel senso che comunque sì, cittadino italiano,
Occhio Suso, intanto il tiro, la respinta, goal. E la palla in gol. Il tiro di Suso, la respinta del portiere, la palla finisce addosso, non ho capito se è un giocatore del Milan o uno del Cagliari, e batte il portiere del Cagliari, credo che sarà ovviamente autogol questo, perché ovviamente autogol. Nel pallone
potrebbe essere stato Piontek, no?
Vediamo se viene inquadrato
Piontek, è imbattuto addosso a Piontek.
Viene inquadrato Piontek, vediamo se la tocca lui, vediamo se la tocca lui o un giocatore del Cagliari. Allora vediamo la conclusione di Suso. Il pallone, no, è autogol, no, è autogol, autogol chiarissimo, autogol. Adesso vi dico anche di chi, appena riesco a capire il giocatore, è il numero 20 o qualcosa del genere, vediamo un pochettino.
Cioè il 23 c'è Pitelli.
E allora c'è Pitelli, sì, c'è Pitelli che la tocca, e c'è Pitelli. Autogol di
c'è Pitelli
al tredicesimo.
Oggi tra Skorupski, Consigli e Cragno andiamo bene.
Sì,
aggiungiamoci anche Szczęsny che ha rischiato di fare...
Anche Szczęsny, perché comunque Szczęsny ha rischiato di fare una boiata oggi contro Sassuolo.
Allora, visto che si parla di portieri sfigati, incominciamo a fare un coro. Bravo Siribu, grazie Siribu.
Buonasera avvocato, vabbè, intanto adesso... cosa ha portato dietro?
Ma che ne so, una roba turca.
Sembrano i Turkish Delight.
Sono spasche. Roba che mi serve per fare la cena.
Sono il Milan, ancora la pallone buono in avanti, l'avanzata da parte della formazione rossonera con Piontek. Piontek si deve fermare, il pallone all'indietro per Suso. Suso andrà forse un cross, cambia tutto però sulla sinistra, insiste ancora il Milan che forte del gol dell'1-0, adesso vuole ammazzare la partita, insiste la formazione rossonera. Gol è arrivato in modo molto fortunoso, però magari un altro ci va anche questo. Com'è?
Ma adesso di che parliamo, visto che la partita è finita?
Ammazza, siamo al tredicesimo del primo tempo.
Non so, dottor Guarnini, ora stigmatizzo lei, abbia pazienza.
Perché... No, Dario, almeno dovrei ammettere che il Cagliari è nel peggior momento della stagione. Quello
dai,
sì.
Capito, ciò non toglie che noi abbiamo la facoltà di magica di rivitalizzare squadre di brocchi che fino alla partita prima
hanno fatto Dario, i numeri parlano chiaro.
Questo è vero.
I numeri parlano chiaro. Il Milan è il decimo attacco in Serie A, ma è anche una delle migliori difese. Con questa stagione di Gattuso.
Sì, c'è Gattuso
per il buon lavoro, per il buon lavoro di Gattuso, oserei dire.
21 gol subiti, e c'è una certa persona che ieri ha voluto commentare Sanremo che gli ha detto Gattuso inetto. Ma già ve ne prese 21, è grandissimo.
Ma sappiamo chi è questa persona che ha commentato, conosciamo la sua preparazione, la sua intelligenza, la sua generale cultura
e soprattutto la sua bellezza e la sua capacità fisica di tenere un regime alimentare corretto, direi anche.
E anche il suo gusto nel vestire, che è un po' copiato, però vabbè
questi sono
allora questo... Si capisce che non è un tifoso del Torino perché si veste male come le pucciole qua presenti.
Devo trovare un font per la grafica che faccia stare tutte le scritte, perché in questo momento ho problemi, sfortunatamente.
Che ti esce fuori?
No, che con il font della grafica non ci stava Cepitelli autogol nella grafica, allora devo andare con un altro font, praticamente.
Ma lo Ceppi con la Y?
AG alla fine?
Ceppi.
Come, scusa? Non ho capito.
E metti solo AG alla fine?
Anche sì, però non ci sta comunque, ci stava solo la di autogol.
Mi segnalano due grandi calciatori del Cagliari in panchina oggi,
che sono
di grande livello, Dario.
Che conosci...
Dorporati 8 e Despodov.
E chi cazzo sono? La risposta
dai, è finita.
Despodov è il nuovo Pančev, secondo me, e Dorati 8 è un primavera.
È il nuovo Pančev
della
quale?
Stella Rossa, no?
Infatti.
Esatto, quello della Stella Rossa o quello dell'Inter? Perché...
Esatto.
Quando lo vedrete in campo capirete. Poi c'è anche Oliva, che non vorrei, non commento qui il cognome.
Che è parente di Olive?
Non lo so, però non voglio sapere, onestamente. Ecco qua, alla fine abbiamo trovato un compromesso, probabilmente. Eccolo qui. Allora, siamo giunti
dopo, al 17, dopo questo calciomercato lo vedo abbastanza con un razzo sul sedere verso la Champions.
Ma chi, il Milan?
Ma chi?
Il Milan?
Sì.
Dipende.
No, dateci come campioni d'Italia. Se
no, ma a livello tecnico può darsi. Ci sono però gli altri problemi interni del Milan che possono sempre regalare magie da quel punto di vista.
Chiarissimo. È che comunque la concorrenza la vedo a meno che l'Atalanta non resti in questi livelli.
Rispetto all'anno scorso, come dire, come gestione societaria è grasso che
è ora grasso.
Ma infatti, scusate, quando
ma perché fate
no, perché l'autolesionismo storico milanese, quello intendo.
Sarò milanista, ma sono io l'unico a pensare che la dirigenza attuale del Milan stia facendo, tecnicamente parlando, un lavoro della Madonna?
Anche perché fare peggio di prima era difficile, ho detto questo.
No, ma no, cioè, pur nella comparazione di quello che è venuto prima, a livello, in termini assoluti, eh?
Beh, più che altro.
Tu non puoi dire così, a livello, l'hanno finito.
Signore. Non lo so.
A livello più che
e
altro.
Pensi che già così è un lavoro. Allora mi riaggancio a quello che ha detto il dottor Ganzerli prima. Già così rispetto all'anno scorso è un lavoro della Madonna.
Esatto.
Cioè, lei mi ha solo dato conferma.
Quello sicuramente.
Anzi, direi un lavoro della Madonnina.
Bravo. Bravo.
Questo era triste.
Diciamo, rapportato anche alla possibilità economica del Milan, questo è.
Vai.
Avete fatto un ottimo lavoro fino a questo momento. Attenzione, intanto che si avanza il Milan, 3 contro 3, che si avanza, spazio, tenta il tiro, palla che finisce fuori.
Dottor Fulì, il ragionamento è contrario. Sebbene manchino ancora 10 giornate, siamo già sicuri che in comparazione all'anno scorso questo è un lavoro della Madonna.
Ci dicono che su TuneIn non ci si sente. Boh, strano questa cosa.
Questo, da qui in poi il Milan può anche non andare neanche in Champions League, neanche in Europa League. Questa dirigenza avrà fatto comunque meglio.
Uh-huh. No, ma verranno comunque fucilati.
Un attimo solo, che cerco l'errore, di capire.
L'errore, vabbè, però scusa, la logica è quella dei risultati.
Sì, no, ma non viene, ma non lo fanno.
La logica è quella dei risultati.
Fino a fine anno la società è tutta con Gattuso.
No, ci si sente regolarmente su
TuneIn. Non fino a fine anno, anche per il prossimo intendo.
Però se non va in Coppa non è che gli fanno i complimenti.
La logica è quella dei risultati.
Se Gattuso non arriva in Europa... Se Gattuso non arriva in Europa, oggettivamente è a rischio. Io parlo dentro la fine dell'anno, Fino a fine anno Gattuso non si muove.
Vabbè, sulla carta Inter e Milan sono favorite, però il campionato è lungo.
Sì, per carità, assolutamente.
Più che altro sia per competizione vera e propria, ma anche mi sa di calendario. Perché, per esempio, mi pare il Milan gli capitano gli sconti diretti tutti a cavallo delle coppe. Quindi anche su quello è abbastanza avvantaggiata.
Madonna, Suso, ragazzi.
Ma poi, tra l'altro, parlando di coppe, scusate, ma faccio la domanda a Matteo, che è laziale. Ma Lazio-Udinese, sì. Si è capita quando cazzo si gioca sta partita?
No, dipende, perché se la Lazio passa anche a semifinale di Coppa Italia, non ho idea di quando potranno recuperarla. Se invece viene eliminata, penso che la recupereranno il giorno in cui si sarebbe dovuta giocare la finale.
O al limite, se la Lazio venisse eliminata dall'Europa League, si trova un buco in quella settimana, praticamente, probabilmente.
Però credo che di giovedì non li facciano giocare.
No, di mercoledì, tipo alle 19.
Sì, li metterebbero prima di un turno di Champions.
Esatto,
forse.
Mercoledì alle 18, cose di questo tipo. Mm.
Sì, poi bisogna vedere anche ancora sto 6 nazioni di rugby, perché, per esempio, rigiocano e la Lazio doveva giocare un'altra volta in casa e gioca di lunedì. Mm-hmm, non mi ricordo quale partita sia.
Tra qualche settimana, se non ricordo quando.
Sì, però sì. La Lazio è stata sfortunata quest'anno perché becca i turni di destinazioni sempre in casa. Mm-hmm. Quindi è un problema anche per quello, sì. Lazio di
è una grande mossa che abbiamo fatto noi della Roma.
Beh, è vero, perché la Lazio, quando hanno stilato il calendario a dicembre, non si è lamentata di questa cosa e quindi... Cioè...
Siamo tornati a strusciarvi il vostro piccolo posto in Europa.
Guardi che lei pare sia a rischio, leggevamo le notizie oggi.
Non mi interessa, è proprio perché sono a rischio che rido. Quando arrivo in Europa mi cacciano, sono felice.
Ok, benissimo. Buon sapere.
Spero perché che... avevo ragione io, via il debole in Angolano, Europa League, Champions League.
Comunque stavo guardando.
Spero di recuperare la Cinese poi, cioè allora, vuol dire che la Lazio è davanti nelle coppe.
Sì. Stavo guardando le disposizioni per quanto riguarda il 6 nazioni. Allora, la Lazio doveva giocare il 25 febbraio, poi basta, perché non si sa praticamente. Attenzione Milan, secondo
me. Attenzione.
No, l'ultima era Lazio Udinese, basta, perché l'Italia ne fa 3 fuori, credo.
Muoviti, fai muoviti.
Non sa che cazzo.
Che poi il primo marzo ci dovrebbe essere il derby, se non sbaglio.
Ma chi è questo che ha cincischiato con la palla per un'ora e mezza?
No, il derby gol del Milan, il cross in mezzo ed è arrivato.
Paquetà!
Puntuale Paquetà per il 2-0 al 22esimo della formazione rossonera. Milan 2, Cagliari 0. E la partita, diciamo che sembra aver già preso una direzione abbastanza,
quanto sei bello,
abbastanza evidente.
Il Cagliari non è nel miglior momento della stagione.
Io te l'avevo detto. Era finita da quando è iniziata.
Ciao Rolli, ci prendi per il culo, ma vieni con noi in Serie B. Ciao.
vediamo il cross in mezzo.
Tanta roba, questa è tanta roba.
Sì, è vero che, è vero che è completamente solo, però è anche vero che non da, lì non è particolarmente
Maradona, vabbè, Maradona, dai, grazie. Insomma, di visione, di
muoversi. Ragazzi, però è la quinta partita in Italia e gioca già così. E questo è già un altro obiettivo raggiunto da Gattuso, un gran giocatore brasiliano che gioca bene in Italia.
Allora, quanto sentivo da Gattuso, in realtà è brasiliano, ma a quanto pare ha una, come dire, una mentalità
europea, come giocatore. Non peraltro al Flamengo era considerato il plus ultra dei giovani che avevano fatto uscire negli ultimi sei anni. Uno così non lo avranno mai.
Posizione regolarissima, no,
regolarissima, ma più che altro è vero che è completamente solo, prende bene il tempo l'avversario, ma poi anche da lì non è facilissimo.
Insomma, se la dirigenza nuova di cui tanto si stanno tessendo i lodi ha speso 35 milioni di botto, non è che li ha proprio buttati per
forte, in Brasile era dominato le partite.
Questo è un buon giocatore, questo è un buonissimo giocatore, anzi.
Sì, però cioè, ricordiamoci che
a differenza di un'altra squadra di Milano ci hanno lavorato.
Però è anche vero che il Milan sui brasiliani raramente toppa,
Se vai al Flamengo, la Fluminense peschi sempre bene. Solo l'Inter è andata nella squadra peggiore a pescare.
Anche questo, però
poi non mi fido.
No, vabbè, ha 21 anni, può crescere come può anche fermarsi, però, ripeto...
Deve fare il test di ieri, però, se passa il test di ieri è tutto tranquillo.
Ripeto, il Milan a livello di brasiliani ci ha storicamente sempre preso, perché Pato, Kakà,
sì.
Paquetà, ecco, cioè, questo è un bel gesto. Questo
Leonardo, attenzione, il test di ieri, che voleva sapere l'avvocato, il test di ieri è la discoteca, se riesce a superare quella roba lì... È un giocatore pronto per il Milan per i prossimi anni.
Ritengo che
se fa la fine di Gabigol, che passa più il sabato sera a fare il fenomeno che alle partite.
Ritengo che Milano l'abbia già un po' conosciuta.
Attenzione. Occhio qui, errore gravissimo del Cagliari. Milan, vediamo se ne approfitta. No, la risposta è no. Qui occasione per andare sul 3-0 per il Milan, che non viene sfruttata dalla formazione rossonera. Sì, gol mangiato.
Lo scavetto sarà un po' mangiato.
Decisamente mangiato.
Il gol mangiato.
Da parte Cagliari, però.
Bravo, Maranco. Continua così. Bravo.
Suso, chi era Piontek che ha fatto sta boiata?
Cagliari è scarso da morire, ragazzi. Mamma mia.
Ma che mese siamo? Il problema adesso. Fatto il Milan in Serie B.
Adesso il problema adesso.
Siamo il Bologna al Chievo.
No, dicevo il problema è che
adesso è il Bologna forse.
Adesso metteremo in diffusione la classifica appena possibile, che se continua in questo modo. Il Cagliari rischia di essere risucchiato nella lotta salvezza.
Ma già lo è.
Quella che gioca peggio, Eric, di queste qui,
Sì,
delle ultime, è quella che gioca peggio.
Sta a 3 punti all'Empoli.
Adesso
e 5 da
l'Empoli non se li sta meritando. L'Empoli non se lo sta mica meritando questa posizione. Il Cagliari è molto più in alto di come sta giocando in questo campionato.
La prossima è Cagliari-Parma, poi.
Ah, che ha alzato la testa, scusate se lo dico io, che sembra un meme vivente alla SPAL, che ha avuto molto pochi risultati buoni, è stato anche mesi senza vincere, però comunque la solidità la dimostra. Sì, si è visto ancora con l'Atalanta.
Ma sai perché c'è un allenatore dietro?
C'è il cavolo.
Sì, però il problema della SPAL, signori, è 20 gol fatti in 23 partite. Siamo a livello di Chievo e Frosinone.
Ma quando giochi con Petagna? Ma che ti aspetti?
Non toccare sexy Petagna, è colpa degli altri.
Ne fa uno ogni 6 partite,
Però
stamattina tornando da Messa stavo facendo un incidente in macchina perché ho sentito dire che De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Barcellona. A proposito
non ci scherzate, al Barcellona gli piace come allenatore. Non ma ci crediate
lo,
che
ma se lo prendono poi gli fanno allenare il Barça B.
Ancora intanto il Cagliari, no, c'è un'azione.
Non ci credere, perché
su questa però,
Sì, la buona azione del Cagliari. Buona azione del Cagliari, però non dà sfortunatamente per il Cagliari resto. Ecco, questa è la classifica, la stiamo vedendo in sovraimpressione. Occhio perché il Cagliari è a 21, l'Udinese è 19 16esimo, il Bologna 18 pari punti con l'Empoli, che in questo momento sarebbe la prima del retrocesso, almeno bisogna poi vedere la situazione per quanto riguarda la parità tra Bologna e Empoli. Frosinone 16, Chievo 9, quindi comunque ci sono, vogliamo includere la SPAL in questa lotta salvezza, ci sono 6 squadre in 6 punti a lottare per la salvezza. Se il Cagliari continua così, occhio, perché comunque ci si mette un attimo a essere risucchiati. Già il Frosinone ha abbastanza movimentato le acque oggi, dando vincere a Genova contro, direi, praticamente ogni pronostico.
però venerdì perde, perde anche male.
Ci hanno rubato, che... ci hanno rubato il sogno.
Eccola.
Oddio.
Buonasera.
Mi sento male.
Dico che se il Bologna avesse cacciato a calci nel sedere Inzaghi attorno ad Halloween, probabilmente sarebbe, diciamo, in zona Genoa.
No, non lo accetto, non lo accetto. Voi non capite il futuro e questa è una cosa che a me mi fa arrabbiare. Più dei 10 gol del Bologna del Sergio del City.
A Bologna l'hanno capito fin troppo bene, a questo futuro esatto. Ha deciso di non dare un presente.
Comunque Udinese intanto... Bologna a spalle sono messe meglio di tutte le altre, secondo me.
E Bologna adesso, secondo me adesso... non va a essere bene anche quest'anno.
Bologna vediamo adesso con la nuova guida tecnica cosa combina. Intanto stiamo prendendo la parata di Donnarumma.
Finalmente ho fatto fare un gol destro. Esultiamo tutti. Vale.
Beh, lunedì prossimo c'è Roma Bologna.
Se non fa gol anche la prossima con la Roma gli spacco la famiglia.
No.
Una volta che ha imparato a tirare in porta, vedrai, a forza di dargli siringhe in gamba, tira, visto?
Comunque che tristezza il live del Corriere dello Sport con la pioggia finta. Che tristezza. Comunque era stato Pavoletti ad andare di testa in pensieria.
Anche lui è crollato in una maniera inesorabile.
Quanto era pagato l'autogol di Cepitelli alle scommesse? Vediamo un attimo, il primo marcatore di Milan Cagliari, perché...
Oh, più o meno di Mahmood a 51.
318.
Meno. Vabbè, dai. Ma allora, sarà 3-14 la tua gol.
Allora, primo marcatore, vediamo se lo becco.
Bello Barella, si vede 57 milioni richiesti, guarda là.
Barella è l'unico che tira la carretta lì dentro, poverino. Solo
buon,
che...
buon appetito, Dario. Sempre pizza la domenica anche... sera. Ecco. E... surgelata o fatta per venire in...
surge.
Ah, ok, perfetto.
Allora, ma quando entro l'Espodov vedrete.
Allora, l'autogol era pagato 21 da Betfair,
Non male.
L'autogol era pagato 21. Vediamo se ci sono altre... perché c'è anche altro giocatore, però non penso che conti come autogol.
Quanto era pagato il gol di destra e successiva ammissione che è tutta colpa di Ballardini?
Questo non lo so,
Non so dove ho visto qualcuno che oggi si era giocato il gol di destro. Però non era altissimo, tipo a 4.
Lo so, ma come dirà dottor Milloni, è comunque colpa di Ballardini se hanno resuscitato destro.
Guarda che non era pagato tanto, perché comunque Mattia Destro sto vedendo alcuni una media e ritorno a 6,5 come quota, 5,5, 7,5.
Sì, io ho visto pare 4,5.
Non era pagato tantissimo, tutto sommato.
Vabbè, perché comunque un attaccante ed era in formazione già tutta questa settimana.
Esattamente. Secondo me il
poi
Milan
non c'entra niente,
dicono,
che non segna da un anno.
Ci dicono, secondo me il Milan quest'anno arriva terzo davanti all'Inter.
Non credo, troppo.
Dipende. Terzo ci arriva la Roma.
Dipende, se i suoi problemi l'Inter è troppo più solida.
Esatto, cioè se l'Inter si autodistrugge magari sì, però non so.
Io sono convinto che l'Inter non vada in
centro. Ho cammina in conclusione dalla distanza.
Diciamo che se gioca così può giocarsela fino alla fine. Nel momento in cui avesse un passo falso come in questo periodo magari, però...
È anche vero che ieri Spalletti, diciamo che l'amo per Riccardi l'ha lanciato, del tipo... E ora che ci diciamo certe cose, sostanzialmente,
non è perché l'amo ha tirato una roncola, sì, sperando di beccarlo, fra l'altro.
Cioè, mettiamo le carte in tavola, diciamo, ci sono delle cose che dobbiamo dirci, probabilmente.
C'è qualcosa che non va? Di pazienza.
Può essere.
Beh, ma tra quelle che stanno lì risucchiate, secondo me è la più solida della Roma, più che altro perché è una squadra che sono 2 anni che lotta sempre per quei posti, insomma, è quella un po' più abituata di queste qua.
La Roma però impegna in Champions, quindi bisogna vedere...
Bisogna vedere infatti anche come va in Champions, se viene eliminata, come viene eliminata, oppure se va avanti, certo.
Diciamo che
la Roma il gufo che c'ha sempre da ridire.
La Roma
ora io
sono primo antiromanista e poi laziale, quindi sono democratico.
Ecco. Ma lasciate stare, tanto ovviamente la Roma allenata da Conte, immagino.
Buonasera,
brutta
mister,
eliminazione, una brutta eliminazione sicuramente potrebbe rovinare una piazza che è abbastanza, diciamo. Stavo per dire mestruata, che non è la parola giusta, diciamo che è una piazza abbastanza ormonale.
Ha voglia. Cioè, è anche vero che la Roma gioca col Porto, che insomma, sulla carta non dovrebbe.
Ha detto che il Porto è sulla carta.
Il Porto è una squadra. Anche, sulla carta anche agli ultimi preliminari di Totti era una squadra facile, avete visto come andava.
Vero anche questo.
È una squadraccia il Porto, eh? È una squadraccia.
Lo era anche quando ha fatto fuori la Roma all'epoca.
Certo. Lo scopriremo martedì perché noi commenteremo Roma-Porto.
Ovviamente ricordate, il Porto è allenato da Conte, ovviamente.
No, il Porto è allenato da Sergio Conceição.
Ah sì, c'è Sergio Conceição che l'allena?
Sì.
Sì, sì, va bene, amico di Conte, l'abbiamo capito tutti, vabbè.
Da un paio d'anni.
Dobbiamo decidere tanto che cazzo commentare mercoledì, perché ci sono le squadre straniere, quindi dobbiamo...
Ma perché non commentate il ristorante dove va Conte a mangiare, per esempio, o Conte che va sotto la sede del Milan, che ne so.
Lei la deve smettere.
Già avete del tempo da perdere, no? Invece che rompermi i coglioni e fa gufi, non è te ne va quello lì, va.
Allora, martedì commentiamo Roma-Porto, mercoledì dobbiamo decidere tra Tottenham, Borussia Dortmund e Ajax Real Madrid. Decidete voi quale commentare.
La prima secondo me è più equilibrata.
Cosa fanno in chiaro? L'Ajax o Real Madrid o il Tottenham? Aspetta.
Non lo so, ma non credo questo Real Madrid. Se c'è Cristo Gonzalez, è Real Madrid. Ma non credo, quindi.
Champions League in chiaro. Vediamo un po'. Allora, Champions League in chiaro.
Settimana dopo. La prossima settimana, Dario.
Fanno... fanno... Ancora Cagliari, la conclusione con la respinta. La parte del difensore Mina in calciatore. No, fanno Real Madrid, fanno. Ajax-Real Madrid, su Rai 1. Mercoledì sera.
Ah, già, perché cominciano ad andare a settimane alterne adesso.
Sì, esatto.
Sì. Va detto che però l'Ajax anch'essa non è una squadraccia, da un bel momento.
Infatti Atletico Juve andrà su Rai 1, il ritorno va in esclusiva su Sky invece, mentre all'andata la Roma va su Sky, mentre il ritorno è anche sulla Rai, visto che si gioca di mercoledì.
Hanno le prime partite
Porto di Champions, che non è un gran periodo.
Toni, non parate in due. Canton.
Partite trasmesse. Sono le prime partite di Champions trasmesse in Rai con Rai Sport, la sezione calcio nelle mani di quel
di Variale,
noto
sì.
E quindi
nelle mani di Variale, esatto, sì. E vabbè, dai. Vabbè, tanto c'è Sky, quindi fosse come i vecchi tempi in cui c'era, cioè, i vecchi tempi quando c'era Mediaset che c'erano tutte le partite su Sky con una in chiaro in esclusiva su Mediaset, era un altro discorso, quindi quantomeno è la scelta. Tra l'altro Sky ti dà anche la possibilità di togliere il commento, cosa che la Rai non ti fa fare. Però comunque è positivo che ci sia una partita di Champions in chiaro, questo è un po' come si può. Come sarà in chiaro anche.
Tanto,
come sarà
in chiaro che facciano lo share migliore della settimana?
Sì, sicuramente. Beh, oddio, Ajax Real Madrid magari no. Quelle le altre.
No, le italiane, dico.
Le italiane sicuramente, sì, italiane sicuro.
Martedì vedo c'è anche Manchester United contro quegli scappati di casa del Paris Saint-Germain.
Sì, sì, quella è una bellissima partita. Però diamo la precedenza alle italiane, perché comunque.
No, è una bellissima partita perché ricordiamo che lo United due mesi fa era come ero io dopo il 6-0 di oggi, e adesso gioca con Paris Saint-Germain senza Neymar e Cavani.
Sì, esatto.
E infatti la quota del Manchester United era 3,30, se tu la vai a vedere adesso è 2,20. Mm. Crollata.
Bastato togliere di mezzo Mourinho, all'improvviso Manchester United è diventato una squadra di calcio.
Sì, vabbè, ma quelli sono giocatori che giocavano contro l'allenatore.
Sì,
però,
ovvio, chiaro.
È arrivato Solskjaer, si sono trasformati.
Esatto.
Sì, ma dovete vedere come gioca Pogba adesso. Cioè...
differenza dal giorno alla notte. Differenza da.
D'altronde solo un pizzaiolo si fa recuperare 14 punti in 60 giorni. Solo un pizzaiolo.
Ma non è colpa di Sarri lì,
No. Facciamo ancora un po' di passaggismo. Dai, contro le squadre in contropiede. Ma sì, va a cagare. Poi non dà neanche la mano e fa il finto fenomeno.
Ha detto che non l'ha visto.
Se voi mettete a disposizione di Sarri dei giocatori tecnicamente parlando un po' scevri di attributi maschili,
La difesa ce l'ha Christensen, non lo fa mai giocare, per far giocare Luis sempre.
Non abbiamo
c'è stata
gli servono coi piedi buoni dietro.
Ma De Laurenti non ha ancora non quello farlocco, quello vero, non ha ancora dichiarato nulla su Sarri dopo la sconfitta del Chelsea.
Io non so cosa dire, non so se godere che quel pizzaiolo ha preso come al solito le pere e non vince neanche quest'anno, però dall'altra parte quelli giocavano con 7 attaccanti, insomma un po' irregolare.
C'è un lancio di agenzia, Di Maio l'anno prossimo a Sanremo solo televoto.
Di Maio ha detto qualcosa del genere.
Ma il problema è che può averlo detto, sì. Davvero.
Cioè non... No, l'ha detto, è vero, della DN Kronos. L'anno prossimo solo televoto.
Ma occupati.
Mamma mia.
Ma pensa ai cazzi tuoi.
Televoto, televoto che sarà gestito tutto sulla piattaforma Rousseau, so,
ovviamente, certo. Che poi il...
Ma non l'avete capito, è un la favore giuria... al suo amico nonché fidanzato.
La giuria è lì apposta per impedire che il televoto venga monopolizzato dai call center, come era ai tempi di quando vinse la Marrone, quando vinse la carta.
Certo.
Cioè, stavolta ha fatto notizia perché il giudizio del televoto era stato radicalmente diverso da quello della giuria. Però regolamento è questo, non è che si può
fare. Non mi ricordo che incidenza hanno le due cose.
Dipende perché hanno contato tutti e 5 giorni.
50 e 50.
Cioè 50 al televoto e 50 le due giurie, però hanno sommato 5 giorni di voti.
Però io vorrei capire una cosa, perché l'anno scorso che ha vinto Ermal Meta, che era albanese, non è successo niente, e quest'anno ha vinto
perché
un ragazzo italiano?
Perché si chiama, perché il nome d'arte è Mahmoud, probabilmente, suppongo che sia quello il problema.
Vabbè, ma Ermal Meta pure non sembra italiano.
Perché Ermal Meta cantava con un italiano accanto, mentre Mahmoud cantava con un italiano a casa sua.
Sì, fa niente che questo sia nato in Italia e si chiami Alessandro, vabbè, però...
Ma infatti uno schifo, io quest'anno mi sono rifiutato di guardare e commentare una roba del genere perché è stata una trashata assurda ed un'ignoranza assurda quello che ho sentito questi ultimi due giorni.
Tanto, ultimo l'ha presa benissimo, tra l'altro, non so se avete sentito le varie cose. Se n'è andato da Sanremo nel cuore della notte, non si è neanche presentato a Domenica Inn.
Pensate, mi sa che lo vado a trovare a San Basilio, dai.
Vabbè, siamo al 39esimo. Cagliari ci prova a fare qualcosa, però fino a questo momento.
Sì, vabbè, ma qui si fanno le proteste. Ma scusate, ma Di Maio non può mandare una lettera all'ambasciatore inglese.
Cosa c'entra l'ambasciatore inglese?
Così, si fa così. Sentire.
Vogliamo toglierlo il terzino trequartista al City, basta!
Chi è il terzino?
Pure Zinchenko fa terzino, è un trequartista, fa terzino.
Scusi, può ripetere cosa ha detto? Cos'è che vuole togliere al City?
Allora, City già giocava 5 punti, che è abnorme. Ora mette due ali e un trequartista terzino. Basta, togliamolo.
Vabbè, ma non è mica vietato il regolamento.
C'è scritto sulla carta d'identità, come per Mahmoud, Zinchenko trequartista. Nome e cognome, deve fare quel ruolo lì.
Ci dicono il Chelsea è calato perché dopo un po' in Inghilterra hanno capito che il gioco di Sarri iniziava da Jorginho e di conseguenza tutte le squadre hanno iniziato a chiuderlo. Effettivamente,
oh, grazie. Finalmente un commento giusto. Sì, quel caca sotto. Bravo.
Ancora Genoa.
Intanto Sarri ha commentato. Sarri a quanto pare ha commentato la mancata stretta di mano a Guardiola dicendo: non l'ho visto.
Va a cagare, fai la pizza.
Ma che scusa del
l'ha
cavolo.
Visto.
Non capisco perché debba rendersi ridicolo.
Faceva prima a dirmi, giravano i coglioni e volevo andare in spogliatoio. Cioè, infatti, fare anche più bella figura.
Infatti.
Che poi sarà la verità.
Che poi è la verità.
Cioè per il campo è stato Higuaín, rendiamoci conto.
Bella sta rimessa del Cagliari.
Diciamo che il Cagliari non è proprio il Braga, cioè questo è il livello di gioco.
Sentiamo un attimo Suma, sentiamo com'è lo stato d'animo, che sarà sicuramente
Cagliari,
ottimo.
Scusa, con Schörn che si vede restituire il pallone da parte di Cepitelli.
Senti com'è pimpante.
Ancora giro
pimpante,
palla loro.
Sì.
Stiamo lasciando molto il controllo del gioco al Cagliari. E c'è allora il giro.
Sì, ma tanto Cagliari non fa un cazzo, state vincendo 2-0.
Verso Ionita. Ionita dalle parti di Schörn. Schörn la imbuca. João Pedro arriva in area. Bravissimo Riccardo Rodriguez. Poi Piontek.
Adesso ci stanno un po' schiacciando, però.
Attenzione, perché dice Riccardo con 2C?
Suso arriva sulla palla di Jesus Fernandez.
Oddio, scivolato Suso. Messo male il piede.
È arrivato.
Niente, è una cosa, Suso è veramente una roba insopportabile.
Il Milan al posto di questo.
È Borini, probabilmente, da quelle parti.
Beh, si sta agitando molto, starebbe in piedi.
Beh, tanto però Suso gli ha risolto più di un problema a Dario,
Sì, ho capito, il punto è che
è
però...
Ce li risolve quando
azzecca quelle due cose che cerca di fare, cioè tiro e dribbling.
Sì, sterzata verso il centro e tiro, sì.
Esatto.
Dico, sarebbe perché... Finisci, poi dico
le cose. La cosa incredibile è che abbia comunque a referto qualcosa come 8 assist, una cosa del genere, quando è letteralmente un giocatore che pur di giocare, pur di non passare il pallone a un compagno, piuttosto la perde. Io gli ho visto fare di quelle cose da veramente da mani nei capelli.
È un po' troppo lunga, non era male l'idea per Cialanoglu, però il pallone è un po' troppo lungo. Dicevano della storia di Sarri della settimana, sarebbe pure stato comprensibile dopo un 6-0 non, l'incazzatura è andata in spogliatoi. No, perché comunque la mano comunque gliela dai, tecnicamente tutto non sarà mica colpa sua, se la finisce.
Vabbè, però per esempio Allegri lo fa spesso.
Sì, no, Allegri strette di mano rifiutate.
Attenzione, non è che le rifiuta. Va
dritto negli spogliatoi, sì, va dritto negli spogliatoi prima ancora che finisca la partita, più che altro. Allegri quando gli gira le palle parte proprio dalla panchina, va diretto negli spogliatoi ancora prima che la partita sia finita. Sì.
Sì. Allora facciamo la squalifica. O butto per ogni uscita senza stretta di mano. Su.
A me dispiace perché Sarri si perde in un bicchiere d'acqua con queste cose, cioè a me non sembra una persona cattiva, è semplicemente ignorantella. Vivo un calcio di provincia, come lo viveva prima forse.
Vabbè, questo sarà poi un problema che il Chelsea mi sa che si toglierà a fine stagione comunque, a prescindere.
Ma beh, probabilmente sì.
Ma chi prendiamo? Ma non c'è niente.
Calabria in area di rigore, Calabria fa una gran cosa e poi l'uscita da parte di Cragno che blocca. Però bella giocata qui da parte di Calabria. Bella
giocata
di
fare
Sousa.
Un dribbling di più, poi sì. Però il campo è finito, si è trovato il portiere davanti e... Comunque intanto una bambina in tribuna sta per vomitare, probabilmente.
Lo credo, hai visto la maglietta che addosso? Ancora il Milan perfetto. Intanto.
Comunque il Suso ha 5 gol e 7 assist quest'anno.
Sì.
I 5 gol ok, ma sono i 7 assist che sono del tutto inspiegabili. Se tu fai vedere una partita di calcio a uno che non ha mai visto giocare... e dici a qualcuno e dici vedi questo qui ha fatto già 7 assist quest'anno, lui ti risponde tu sei scemo.
Ancora il Cagliari che insiste, palla lunga.
Oh, una bella dichiarazione di Magic Johnson.
Ha detto
che è ancora vivo innanzitutto.
No, come andrà lui
il general manager dei...
aspetteremo in estate, vogliamo prendere un grosso free agent, uno solo
è un grosso free agent, pigliano Barclay. Ancora il
uno solo, bella la sottolineatura di uno solo. Sì.
Quando gli ha detto che ha detto grosso e non grasso, poi ha cambiato idea.
Ce ne liberano diversi quest'anno, sì. Oltre a quello lì.
Ma avvocato, lo sappiamo tutti che il tappabuchi di quest'anno sarà un grande free agent.
Tu devi morire male.
Stai tranquillo che stanno facendo fare delle visite mediche a Morris che neanche il Milan per Cissoko, pur di non prendere Anthony.
Guarda.
No, però scusate, mi sono perso. In che senso?
Nel senso che i Lakers, se, diciamo che è fortemente associato ai Lakers il nome di Carmelo Anthony.
No, diciamo meglio, Carmelo ha chiamato LeBron e ha detto mi prendi, LeBron ha detto aspetta ti passo la dirigenza ha detto c'è una lista di 10 frigget, ecco Carmelo è l'11esimo.
Finisce il primo tempo senza recupero da San Siro, 2-0 per il Milan, davvero pochissimo da dire in questo primo tempo, nel senso che il Milan ha preso controllo della partita, non l'ha più mollato, il Cagliari qualcosina ha fatto, ha avuto un'occasione con Pavoletti con una gran parata di testa di Donnarumma, ma Dario poca cosa fino a questo momento.
Sì, perché dopo i due gol il Milan ha tenuto il controllo della partita, il problema è che negli ultimi minuti il Cagliari ha magari qualche sortita l'ha fatta e qualche magari sbavatura difensiva del Milan si può anche essersi vista. Però al di là di una bella parata di Donnarumma il Milan non ha avuto grandi problemi, per cui speriamo che vada avanti così, non ci facciamo grandi illusioni.
Fin qui tutto bene, diciamo. Opi?
Sì.
Sì, in realtà probabilmente il Milan ha agevolato anche dal periodo del Cagliari che poco felice, perché effettivamente il Cagliari ha fatto poco.
Aspettiamo un attimo perché c'è la flash con Paquetá.
Una dedicação special, dia special para você.
Sem dúvida. Momento muito difícil na vida de quem é rubro-negro, quem é flamenguista, assim como eu, então é um dia muito especial, feliz em marcar e estar homenageando os garotos do Ninho. É pelos sonhos dele também que eu estou aqui. Voltar pro intervalo, escutar o que o professor tem para falar, para sair daqui que é com a vitória, que é o objetivo principal.
Obrigado, grazie. Ha detto che sono stati giorni speciali per lui, è un sogno quello di giocare col Milan, ha realizzato un gol, ma il sogno l'ha vissuto per anni all'interno di quel convitto, all'interno anche lui di quella scuola del flamenco, quindi il suo umore, l'avete visto dagli occhi, è relativamente basso, nonostante il primo gol in maglia Milan.
Sì, e anche, ha fatto anche una bella dedica, perché l'abbiamo poi rivista nelle immagini, ha alzato la fascia nera al cielo proprio per, come dedica alle vittime di questa assurda tragedia che c'è stata in Brasile, la scuola calcio del Flamengo che ha preso fuoco, con purtroppo 10 bambini che non ci sono
più. Si parla di un cortocircuito che ha provocato il tutto.
Esatto, esattamente. Tornando a cose più futili, la partita, Gianluca, come ti è sembrata fino a questo momento?
Il Cagliari delle ultime sette, quella più in crisi, lo si vede, gioca veramente svogliato, sarebbe il termine migliore. Il Milan fa il suo, sta bene e, come ha detto prima, non so chi, i due innesti che hanno preso gli permetteranno di arrivare almeno sulla quarta posizione. Se questo è Paquetà e questo è Piontek e sistemano gli indesiderati tipo Cananoglu e Suso, mi sembra un ottimo Milan.
Matteo, e poi Cantona a chiudere.
Io la vedo al contrario, cioè che oggi Milan ha fatto una partita normale con una bella giocata di Paquetà e il Cagliari è inguardabile.
Cantona?
Milan, vi ricordate Tekken, tutti i picchiaduro che fate modalità practice, che praticamente entrate e menate uno che non si muove, ecco, okay. Questa è la partita di oggi.
Ok, va bene. Bella. E su questa metafora possiamo chiudere il primo tempo, all'intervallo Milan 2, Cagliari 0, con i gol realizzati dall'autogol di Cepitelli al 13° e Paquetà al 22°. Torniamo tra circa una decina di minuti con il secondo tempo, da San Siro. A tra poco, grazie.
Se non torni ti spacco.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Quale stanno rientrando sul terreno di gioco per il secondo tempo di Milan-Cagliari dallo stadio Meazza di Milano. 2-0 per il Milan al termine dei primi 45 minuti con l'autogol di Cepitelli e il gol di Paquetà. Ritroviamo Dardilloni, Matteo Guadagnini, Gianluca Rouge e Andrea Canton in commento di questa partita, anche se parliamo più d'altro. Ciao. In verità nel primo tempo abbiamo parlato più d'altro, perché comunque la partita si è messa subito in un certo modo per quanto riguarda il Milan. Aspettiamo il calcio d'inizio della ripresa, non mi pare di vedere cambi, vediamo se ci sono dei cambi nelle formazioni all'interno del terreno di gioco. Non mi sembra, francamente, mi sembra che i giocatori siano assolutamente gli stessi che hanno finito il primo tempo. Vedremo ovviamente poi le soluzioni durante il secondo tempo. Inquadrato il direttore di gara La Penna, sezione di Roma 1, abbiamo detto prima, che è pronto.
Signor La Penna.
Tutto pronto a dare tutto pronto per il via di questo secondo tempo a San Siro. Attende, credo, istruzioni. Si parte.
C'ha due anni, tra l'altro, stavolta.
Come, scusa?
C'ha due anni.
Cioè, dettagli. È dell'82, se non sbaglio.
Te lo dico subito, aspetta, Federico La Penna. Guarda,
me lo ricordo.
83. 7 agosto 83. Sì, è abbastanza giovane, ha 35 anni. Giovane per, diciamo, per la classe arbitrale.
Beh, guarda, mi pare ha debuttato nel 2015 in Serie A.
In Serie A, sì, debuttò in Verona-Empoli nella terz'ultima giornata 2014-2015. Perché di solito nelle giornate finali cominciano a fare i test per quelli che poi saranno gli arbitri effettivi della stagione successiva.
Sì, me lo ricordo perché ha vinto tipo il miglior debuttante, se non sbaglio, l'anno scorso, due anni fa, insomma, sì. Se ne parlava bene, sì. Poi invece è scarso come tutti gli altri.
Sì, è il famoso arbitro della gara di ritorno di playoff tra Frosinone e Palermo, perché se la ricordo.
Esatto, è il classico tutto fumo e niente arrosto degli arbitri.
Sì, va detto che non ha diretto neanche Vale questo primo tema, che comunque non è successo niente alla fine a livello di episodi, però episodi particolari.
Però quest'anno Galeotta fu quella finale.
Sì, quella finale effettivamente
imbarazzante.
Se la ricordano abbastanza in quel di Palermo soprattutto. È anche vero che se il Palermo se Palermo fosse rimasto promosso dalla Serie B, adesso avremmo un bel casino in Serie A, contando la situazione del Palermo.
Maurizio avrebbe risolto tutto in Serie A, sti magheggi di Copremeglio, in Serie B non so voglio.
Beh, insomma, mica tanto, eh. Contando come sta la situazione del Palermo, direi di no, francamente.
Ma infatti la settimana prossima mi aspetto arbitraggi scandalosi contro il Palermo in Serie B. Perché adesso devono trovare il modo di non farlo
andare per evitare il problema, tu dici? Ah, ok, può essere.
Sì.
Può
non essere, so se sentite le dichiarazioni del presidente di Lega B, che comunque...
Sì, sta cosa va risolta. Cioè,
gli ha tagliato le gambe in tutti i modi al Palermo, gli ha detto dovete risolvere assolutamente.
Pallone intanto
noi siamo qua ad aspettarvi a varco, gli ha detto praticamente.
Allora, vediamo, sto cercando le statistiche arbitrali di La Penna. Per quanto
volevo rispondere al presidente della Lega che risolveremo le cose qua a Palermo.
Scusi, innanzitutto lei chi sarebbe, tanto per cominciare?
Si presenti.
Esatto, si presenti.
Mi sento in dovere di dire che da ex presidente del Palermo vi posso dire che lo ricompro io. Lo compro io, poi lo rivendo, poi lo ricompro e poi lo rivendo.
Sì, ma lei chi cazzo è, tanto per cominciare?
Dovrebbe essere Zamparini, credo.
Sembrava più quello delle Iene, come cazzo si chiamava quello lì che è stato presidente del Palermo per due giorni?
No,
tipo.
Baccaglino.
Baccaglini, credo che fosse.
Volevo ricordarvi che Baccaglini è un pezzo di merda.
L'ha scelto lei, eh? Guardi che l'ha scelto lei, eh?
Sembra. Ma sai che a me sembra ricorda più Cesta di Tazzo?
Anche, effettivamente sì.
Io e Cesta di Tazzo abbiamo tante similarità perché okay, col Palermo.
Stavo guardando le statistiche di La Penna, che non è un arbitro che ammonisce tanto, perché su 10 partite ha 32 cartellini gialli, che è una media di 3 cartellini gialli a partita, ha 2 cartellini rossi, però va detto questo. Quindi 34 cartellini non sono tanti, comunque, tutto sommato, su 10 partite dirette. Stasera non ha ammonito ancora nessuno, credo. Quindi. Diciamo che è un arbitro che o trova partite abbastanza tranquille,
arbitro per voi Juventini,
o un arbitro che ammonisce poco di suo, o comunque trova partite abbastanza tranquille, o entrambe le cose.
O uno Juventino, una delle due, no?
Oppure scarse non ha un metro di giudizio.
Anche. Può anche essere.
O è comunque Juventino, questo l'ha sempre detto.
Ma no, di Roma sarà romanista.
Di Roma automaticamente romanista, può anche essere laziale.
E vabbè, fa l'arbitro.
Cosa c'è? Mamma mia. Va bene, siamo giunti
a Zamparini. Ce l'ha ancora MZ?
Zamparini è lì per quello, eh. Cioè, adesso sfattiamo il mito del Palermo.
Intanto, attenzione, interessante come l'arbitro abbia segnato con lo spray la linea della barriera tutta intorno a Suso.
Sì.
A modello Banca Mediolanum, perché
sì, esatto,
costruito intorno a lui,
la barriera,
esatto. Intanto sarà un caso, io ho cercato MZ su Google e il primo sito che mi ha aperto è un sito croato che si chiama MZ, presumo sia lo stesso, però
vi
prego, il sito dove ordino la roba della Croazia, quell'altri, no, toglilo,
fammi aprire il logo, perché adesso sono curioso di no, non c'entra proprio niente.
Lì dove Perisic ci ha comprato la bicicletta a tripla mano, oh mamma,
a tripla mano.
Sì, so. Che è una bicicletta tipica dei Balcani, con una pedale, con l'altra gamba dai un calcio in culo a qualcuno.
Sì.
Tre mani perché ti appoggi con la terza mano per dare il colpo al Dalbert di turno, al Ranocchia, quelli lì.
Qual è la terza mano? Questo qua ormai tira a prescindere, per carità lo fa anche bene, però lui tira.
Comunque ho scoperto che il signor La Penna è avvocato.
Che culo.
Rivediamo la conclusione da parte di, quindi è un collega suo, glielo ricordo.
Che culo!
Sì, sì, è avvocato. Sì.
Ma pensa, come se non ce ne
fosse. Nel 2011 ottiene il titolo di avvocato.
Uh-huh. Bravo.
Scusa, ma quanti anni aveva nel 2011? Se è dell'83?
27,
28,
no, ci sta.
28, sì.
Sì, 28, no, ci sta. Probabilmente o è stato particolarmente bravo, è stato particolarmente inserito. Bravo, tra virgolette.
Dice un avvocato nello studio Vinti, che non conosco.
Vabbè, che il nome, è il nome perfetto per un avvocato.
Se tu pensi che ad Alessandria ci sono più di 500 avvocati, e ad Alessandria,
di Roma.
Ed è ad Alessandria.
Alessandria quanti abitanti ha, ricordiamolo?
No, non so, controllo. Perché
credo che sia intorno ai 50.000.
A Casale comunque gli avvocati erano 127.
Su 35.000 abitanti.
Certo. Sì. Tutti i clienti.
Attenzione, tifoso dell'Olimpia Milano, La Penna.
Provincia. Ho visto 428 29.000 abitanti, Alessandria. No, Alessandro ne ha 94.000, quindi 500.
Fatti due conti.
Sì, più o meno la media è quella, effettivamente. Allora, riepiloghiamo le formazioni, visto che non abbiamo ancora...
Perché ricordatevi, perché se c'è una cosa di cui il mondo ha bisogno sono avvocati. Altri
no, avvocati. Cosa sarebbe un mondo senza avvocati? Immaginate cosa sarebbe un mondo senza avvocati.
Senza nuovi abbonati.
No, senza avvocati, non senza nuovi abbonati.
Ah, anche quello.
Ancora intanto...
Oh, parlavate di Alessandria, Alessandria che ha perso col Siena 3-1, bene. Qualcuno sarà contento.
Bene, godo, ancora il Cagliari. Abbia del buon senso. Allora, dicevamo, le formazioni, la Cagliari con Cagno in porta, Pellegrini, Pisacane, Cepitelli e Sherman in difesa, Padoin, Barella, Ionita e Faragò centrocampo, Pavoletti e Gio Pedro duo d'attacco. Il Milan risponde con...
Oddio, Cagliari in campo, insomma.
Vabbè, diciamo che fisicamente sono in campo. Il Milan in campo con Donnarumma in porta, Rodriguez, Romagnoli, Musacca e Calabria in difesa, Paquetà, Bakayoko e Kessié a centrocampo, Çalhanoğlu, Piontek e Suso, il trio d'attacco. Siamo al settimo minuto e sette nel corso del secondo tempo, punteggio di 2-0 per il Milan con i gol di Cepitelli.
Comunque, bello chiaro San Siro, ma mi chiedo, i tifosi del Milano City sono dell'Inter o del Milan?
Come, scusi, non ho capito.
Ma Milano City.
Solo del Milano City.
È la terza squadra di Milano.
Come, ah, okay. Come fai?
La quale non interessa niente a nessuno, salvo che a Gianluca.
Esatto, non interessa niente neanche.
Anche vinto, neanche... io comincerei a preoccuparmi. Inizia la spirale vincente.
Non gliene frega niente neanche ai tifosi del Milano City. Quindi tu pensa, cioè...
ma neanche no, i giocatori del Milano City.
Non era male questa, per Pionte. Attenzione, però, Çalhanoğlu.
Vabbè, ma gioca in Serie D, dai, ma che squadra è?
Çalhanoğlu tenta di dire Çalhanoğlu come il proverbiale sacco di merda, palla che finisce fuori.
Beh, sì, ma te, ho
poi non è di Milano, è
l'articolo di Busto Garolfo. Della Gazzetta, allora, City, quando
mi, allora mi dicono...
Sì, ma non è neanche di Milano, è di Busto Garolfo.
Se c'è scritto Milano è Milano.
Busto Garolfo Cops, ricordiamolo. Comunque, tornando ci dicono che gli MZ croati sono di Zamparini, effettivamente. Quelli italiani invece sono stati venduti alla Conforama, che è francese. Quindi lui si è tenuto quelli croati.
Ah, ecco perché c'è uno scambio sempre di giocatori croati col Palermo. Questo c'è un pitch per tutto.
Che non sta funzionando granché.
Lui era andato lì per costruirli, poi li aveva venduti a Conforama, ma al tempo li aveva...
No, no, erano suoi, però sono stati venduti.
Palermo che non è che stia vivendo... È vero che è secondo, ma io di sti giocatori balcanici ne vedo pochi, Se li andate a vedere.
Rimessi in gioco.
Rosa, non mi ricordo.
Rimessi in gioco affidata al Cagliari. Vediamo se ne nasce qualcosa. La palla è...
Un giocatore balcanoso.
Fallo, calcio
di Pellegrini. Sicuro una squadra che tornerà in Serie A per la gioia di tutti, tranne di una sola persona, il Pescara.
Perché per la gioia?
Ma Nesto Coso non è tipo croato.
No, Macedone.
Macedone.
Ma comunque sarà un caso, non c'è Zeman e Pescara viene in Serie A, sarà un caso, eh. Proprio un
c'è Pillon però, che perlomeno è un grande uomo.
Ma lasciatelo riposare in pace Zeman.
Ma non è morto, purtroppo. Il Milan, il pallone controllato adesso dalla formazione milanese.
Cioè io non capisco, allora non va bene il futuro, il passato non lo si rispetta. Teniamoci tutti gli ex Juve, tipo Pecchia, vabbè.
No, Pecchia, con tutto il rispetto che posso avere nei suoi confronti.
Cáceres ha detto che ampiamente
dimostrato che fare allenatore non è roba sua.
Sì, ma intanto adesso sta a svernare in Giappone a prendere non so quanti miliardi.
Chiamalo scemo, aggiungiamo anche.
Stavo vedendo in Serie B. Oltre a Brescia potrebbe tornare anche il Lecce. Sarebbe anche un bel ritorno. Manca da un bel po'.
Ah, Sixers Lakers la mandano in chiaro sul sito di Sky. Carina sta cosa. È iniziata da poco, tra l'altro. 6-4 per
Direi Lakers. Che è la partita perfetta per capire se LeBron ha deciso ok senza Carmelo o con Carmelo.
Ok,
vabbè. Secondo me non ha completamente senso, perché se non sbaglio, ripeto, l'anno prossimo ci saranno fior fior di free agent.
Sì, solo per fare due nomi, uno che inizia, tutte e due con il nome che inizia per K.
Sì.
Per dirne due.
E uno è Canter, quindi tu pensa.
No.
non scherzarci, effettivamente Lakers un altro lungo non dispiacerebbe.
Sì, ma non Canter probabilmente.
Non Canter.
No. Se io posso prendere tutti,
Mattia lo odia.
Un attimo, abbi pazienza, ma se io ho bisogno, ho assolutamente bisogno di un lungo e devo scegliere fra un lungo di cui ho assolutamente bisogno e uno fra Kevin Durant e Klay Thompson, il lungo di cui ho assolutamente bisogno può anche andare a
Adesso ti serve
ma
un
anche dopo ma anche dopo.
E intanto c'è uno...
Ma dopo hai tanto spazio, vai tranquillo.
C'è uno screzio tra Pisacane e Suso, non ho ben capito perché, adesso rivediamo probabilmente quello che è successo.
Perché Suso vorrebbe un fallo a calcio d'angolo tutti e due.
Qui non c'è né uno, no, non c'è né uno né l'altro.
Gli ha tirato una manata e va bene, quell'altro gli ha tirato la maglia.
Sì. Lieve battibecco in campo, via.
Pisacane definito ormai il jolly del fantacalcio, perché solo a fantacalcio ha un'utilità incredibile. Uh-huh.
Perché magari è uno di quelli che al mantra tipo otto ruoli diversi, sì, puoi schierarlo
di esatto.
Madonna.
È il mantra,
è tipo quel giocatore del Chievo che io e Opi ci litigavamo
fantacalcio. De Paoli, no, De Paoli ho preso, no, di era, no, era Etemai all'epoca, mi pare.
Etemai, bravissimo.
Ecco, il primo che se ne andrà, e magari facciamolo questo addio.
Allora, ancora il Milan in attacco, il pallone che tenta di finire per sui piedi di Bakayoko, ma viene, di che sì, anzi, ma viene anticipato. E c'è poi un fallo a centrocampo sul giocatore del Cagliari. Vediamo se c'è provvedimento disciplinare. Direi di no, francamente. E infatti non c'è il...
Certo, però questo Milan mi dispiace che non ci sia l'Europa League. Ci saremmo divertiti.
Qualcuno tolga Facebook a Di Maio. Leggo sulla mia timeline.
Beh, hanno ragione, giusto.
Hanno legittimamente ragione.
Cioè, però è peccato, Dario, cioè, che non ci sia il Milan in Europa League, perché vi fa pavate il Kiev.
Cioè, ma con tutti i problemi che ha l'Italia dobbiamo preoccuparci del televoto di Sanremo? Cioè, ma stiamo scherzando? No, in realtà no, perché comunque è evidente che non stiamo scherzando da diversi mesi a questa parte, però che sì.
Ma non avete capito che lì... Voi non avete presente quando...
Non che lì, che sì.
Si arrabbia la vostra ragazza per un problema e voi vi attivate per risolverlo e dite: guarda, l'ho risolto io, uguale. La fidanzata di Di Maio, Salvini, si arrabbia e Di Maio ci pensa e fa: ok.
La fidanzata di Di Maio?
Posso dire che noi ha vinto quello lì. Posso dire? Di Maio il giorno dopo ha detto: amore, ci ho pensato io.
Posso dire che ieri sera la risposta dell'ex di Salvini, come cazzo si chiama?
Isoardi
mi ha fatto molto ridere, perché l'ha fatta tipo due minuti dopo che ha scritto Salvini.
Che sarebbe io?
Ha detto Salvini, ha detto: ma io avrei fatto vincere ultimo. Se solito. Diciamo tweet,
no, di stampo, lui ha detto, di stampo questa razzista, è la miglior canzone italiana,
sì, come se Mahmood non fosse italiano, poi tra l'altro c'è, cioè, il solito tweet di stampo razzistoide di Salvini, e due minuti dopo la Isoardi ha messo un tweet, adesso lo vado a prendere, eccolo qua,
lui c'era lungo,
eccolo qui, Mahmood ha appena vinto il Festival di Sanremo, la dimostrazione è che l'incontro di culture differenti genera bellezza, hashtag top, hashtag culture. Ancora il Milan intanto.
È un momento, allora, una partita abbastanza inutile in un momento in cui il Milan sta veramente sbagliando una quantità di palloni veramente demenziale.
Sì. Milan ha tirato un po' Remi in barca.
Poi, speriamo che non sia troppo presto.
Poi la Isoardi su Instagram pubblica sta roba e ti chiedi cos'è, ho scritto fruttini a gogo, vi aspetto la prova del cuoco Rai. E poi ci chiediamo perché la prova del cuoco è crollata a livello di ascolti. Cross in mezzo, la girata, bella, la palla resta lì, la conclusione, il gol!
No, traversa
del Cagliari, la palla non è entrata, clamorosa occasione fallita da João Pedro, da un metro dalla porta, conclusione, palla sulla traversa e questo è un gol mangiato dal Cagliari.
No, più che altro ti meriti di perdere, per non dire di andare in B, sì. Cioè, una roba del genere.
Io cosa ho detto? Che c'eravamo un po' troppo...
Fallo.
Che c'eravamo un po' troppo seduti?
Il problema è che il Cagliari è distratto dal problema dei pastori e non gioca.
Certo. Dici che è quello?
Sì, sicuramente.
Cos'è? Adesso copiamo le scuse del Napoli? Ma fatevi fare
i nostri. Quello è vero, però, effettivamente. Ecco, io vorrei un commento a sta roba che ha pubblicato dai Soardi su Instagram. Non capisco cosa sia sta roba, francamente.
Ma io so solamente che se me lo metti in un piatto non te lo mangio neanche per sbaglio.
Cos'è?
Sto litigando adesso su Facebook un leghista del mio territorio, tra l'altro ho anche letto, che scrive, che condivide post.
Devi passare.
È Suso sempre Suso.
No, Cialanoglu.
Che asino. No,
degno amico di quell'altro.
Vabbè, detto anche questo.
Vediamo se riusciamo a risvegliare anche questi,
Parlando di cibo, com'erano quelle robe assurde che ti sei portato dietro, Opi?
Servivano per riempire lo stomaco.
Ah, ok.
Sono stato due giorni in montagna.
Vabbè. Comunque, è stato bello conoscerti. Ancora il Milan in possesso con adesso Cialanoglu, che stoppa malissimo il pallone.
È uno stop.
devi fare uno stop. È una roba veramente.
E piovono i fischi.
Ma infatti io dicevo.
Cavolo, credo che sia un giocatore che ha vissuto. Che ha vissuto un'involuzione tecnica.
Sentiamo Suma. Un'azione nella quale ha scartato due avversari, poi ha avuto uno scontro fisico. Però lì si tratta di farla atterrare morbida sul piede. Ciala ha le qualità tecniche per farlo. Perché ce la dobbiamo allungare ruvida?
E sprechiamo un bel contropiede di Piotte
che aveva dato una bella palla.
Ha stoppato di merda.
Forse è un modo per dire ha stoppato di merda. Molto spesso.
Ma che.
Sì.
Allungare ruvida.
E giustamente non può dire la stoppata di merda, no? Visto che comunque è canale.
Purtroppo
è il canale ufficiale della società.
No, perché è milanista.
No, perché
comunque praticamente il Ciaranoglu è subito solo a eliminare la Lazio ai preliminari di Champions League con l'Everton.
Occhio Milan, la palla di rigore, l'uscita del portiere. Ancora ce l'ha dato, il portiere è lì e conclusione. La palla resta lì, la conclusione, gol. Terzo gol del Milan, un'azione concitata, anziché no. E però ancora Piontek la butta dentro per il 3-0 del Milan.
Possiamo dire un'azione ributtante?
Sì, possiamo tranquillamente dirlo. Si può tranquillamente dire, non ti preoccupare.
Devo dire che Ballardini al Milan sta dando. Ah no, non è Ballardini.
No, vabbè. Non è Ballardini.
Vabbè.
Siamo al quarto gol in tre partite di Piontek con la maglia del Milan. Direi non male come media.
Sì, perché molto inzaghesco come gol questo.
Sì,
eh.
Sì. No, più che molto inzaghesco, molto di culo, va anche sì, detto. Però bravo Pionte comunque a trovarsi lì e mettere il pallone in gol.
Sì, no, ma basta con questo pum pum pum, ma basta.
Pum pum pum.
Sentiamo Suma un attimo.
Beh,
cosa
però
cosa
ha
dice.
Cercato di
un gol con il mercato, assist di Piontek, assist di Paquetà e gol di Piontek. Col Cagliari due gol grazie al mercato. Uno di Paquetà, uno di Piontek.
Però
beh, uno di Paquetà e uno di culo,
Piontek se torna indietro e con le immagini ha fatto il gesto di ringraziare Çalhanoğlu perché comunque il suo tiro è nato in gol. Sì.
Però per dirgli sei un coglione, ma abbiamo fatto gol lo stesso.
Non l'ha
dai.
Detto, però se tu noti quando vedi lì.
Eccolo qua, 3-0 per noi. Subito dopo
stiamo facendo cose difficili, vanno tutti a rincuorare, ad abbracciare anche Çalhanoğlu, i nostri ragazzi. Bravo Ciala.
Vabbè, torniamo in diretta, dai. Abbiamo seguito
pum pum pum. Bravo, dai, prendo i colori uno, prendo.
L'ha insultato 30 secondi prima.
Pum pum pum, esatto, certo.
Vabbè, guardo il lato positivo, ne abbiamo presi venerdì 3 con la Roma, adesso ne prende il Cagliari come noi 3 dal Milan.
Comunque voi lo sapete perché fa l'esultanza così, no? Col pistolero.
L'ha spiegato
perché bomber nella sua lingua praticamente vuol dire cannoniere, quindi cioè vuol dire pistolero, sì. Scusatemi, vuol dire pistolero, non cannoniere. E quindi da qui nasce l'esultanza della pistola.
Sì. Devo ammettere, un Milan bello da vedere per quello che può fare, però
bello da vedere non direi
proprio. Milan ancora conclusione, palla che finisce a lato, però con la conclusione
della partita al Pireo, però poteva regalarci.
Tornando all'argomento di ieri sera,
Çalhanoğlu riesce a sbagliare anche questa.
Aspetta.
Il pallone arriva a Piontek che dice vabbè.
Che pensi mi avrà
urlato. Dicevi Canton, scusami.
Oh, che ultimo ha fatto un altro video ritwittato da un po' di politici di destra annunciando ricorsi. Ma no, il Kodakons fa un esposto.
Vabbè, il Kodakons fa ricorsi anche contro loro stessi, quindi figurati.
Pacini, sì, va bene.
E Tagutrone intanto riesce Piontek nel Milan. Ha fatto il tempo a far gol e poi è uscito. Probabilmente era già previsto il cambio, però ha avuto il tempo di fare gol prima. C'è anche un altro cambio in arrivo del Milan, se ho visto bene. C'è un altro giocatore pronto, indiviso. Sì.
Forse Castiglieco, dai, magari fa gol.
È stato bella l'immagine di Gattuso che faceva. Entra Conti,
esatto. Entra Conti al posto di Calabria.
O Conte? No, quello è l'Inter.
No, Conte è un altro.
La vogliamo finire! E gioca a Milan, e gioca dappertutto, però. Madonna.
Gioca anche, non fa solo l'allenatore.
Ecco qua.
Mi fa pazzi, guarda
Spalletti, fossi in lei io darei un'occhiata in camera da letto, non vorrei mai che
esatto.
Ma no, sono a Interello, non la vedo più la memoria da un mese, state tranquilli.
Bella comunque l'immagine di Gattuso che indicando non so chi faceva cenno della
si indicava la testa, quindi se era un giocatore era usa la testa, se era Çalhanoğlu era ti stacco la testa,
ti spiezzo in due. Sì,
sì.
Ma no, ma non è uscito Paquetà, è uscito Calabria.
Sì. Uscito Calabria, sì. Scusate
un attimo, io sto vedendo la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Ma Lucio è ancora all'Inter?
No.
Perché c'è scritto? No. Perché c'è scritto Lucio 2. Icardi, punto di domanda, situazione da chiarire. Che cazzo è?
Ma Lucio Spalletti.
Ah, perché Lucio?
Sono amici con lui.
Perché a Roma mi chiamavano Spazzatura, Lupo Lucio, quelle cose lì.
E per non pagare troppo inchiostro per scrivere Ano.
Ma ci stava Spalletti, cioè.
Perché Ano è una brutta parola.
Cioè, esatto. Adesso vi passo l'immagine e la metto anche sull'impressione. Cioè,
vediamo.
Cioè, adesso
comunque Ano è il primo partito della Repubblica Ceca, si chiama Ano.
Ano? Si chiama?
Un partito liberale della Repubblica Ceca, ecco. Sì, sì.
Allora, questa è l'immagine, ingranditela un attimo e vedete, cioè, perché ci stava Spalletti, Lucio, qua sotto? Sì, perché Lucio? Vabbè, facciamo stare, va. Torniamo live.
Con questo gol il Milan ha segnato gli stessi gol dell'Inter. E ricordiamo che l'Inter è un mese che è a stecco,
sì.
A parte ieri l'altra sera.
Ieri sera. Sì.
Mi sono accorto adesso che il Milan ha le esultanze di PES praticamente in GIF.
In che senso, scusa?
Su Twitter del Milan.
PES credo che sia comunque partner del Milan,
è l'official partner del Milan,
Praticamente nel momento del segno il gol c'è l'esultanza finta del giocatore di PES.
Che tra l'altro è totalmente diversa dalla sua, ma questo è un altro discorso.
Sui canali social del Milan mettono le esultanze del giocatore rifatta a PES.
Anche dell'Inter, perché...
è partner ufficiale anche dell'Inter.
Francesco Facchinetti ha postato un video della tribuna stampa di Sanremo che esulta al terzo posto del volo gridando merde.
Merde!
Dicendo, io vi prenderei calci in culo fino alla fine del mondo, idioti, coglioni e buffoni. Il qui non ha tutti i torti, onestamente.
Chi è questo?
È il figlio dei Pooh, figlio di Facchinetti. DJ Francesco.
Vabbè, che quando parla di. Che quando usa questi epiteti parla per esperienza personale.
Esatto,
no?
Insomma, sì. Vabbè, ma il figlio di DJ Francesco.
Ripete quelli che gli hanno dato quando. Quelli che hanno comprato il telefonino si sono visti rubare. Dovessi togliere il supporto dopo 2 mesi, praticamente.
Che è lo Stone X One.
Sì, il Truffa One, eccolo lì.
Truffon.
Vicino al gol del 4-0 il Milan ancora. Che si riceve il pallone
calcio di Serie A al giusto prezzo.
Comunque va bene, è un bel clima proprio.
Ma in generale.
Ma in Italia dici?
In Italia, sì, in Italia, assolutamente.
In generale.
Gaemon è già. Parlando
di gol fatto.
Ok, Milan, palla in area di rigore, conclusione con una deviazione. Libera dall'area di rigore il
Cagliari. Ma era Çalhanoğlu, non c'era verso che andare. No, era Cutrone.
Fallo, sì. Calcio di punizione per il Cagliari, intanto. Dicevate, anzi?
Parlando di gol fatti, 32 gol l'hanno fatti l'Inter, il Milan e la Lazio.
Stavo guardando, intanto. Stavo guardando, aspetta, c'era un'altra cosa. Ecco qua, Gaemon invece la prende già più sportivamente. Dice, comunque anche all'esame di maturità avevo portato una tesina bellissima e non ho avuto il massimo dei voti con l'emoticon che ride con le lacrime. Un po' di autoironia concedetemela, perché sono felicissimo. Voglio solo fare un disco che spacca i culi e arrivo presto. Bravo, corretto, sportivo, bravo. Ma sei arrivato, cos'è, dodicesimo è arrivato, no?
La canzone suona è malaccio, rimane abbastanza in testa.
Sì, gli abiti di Gaemon sono rivedibili, onestamente.
Vabbè, ma lui è un trapper, quello che è.
Ma dai, c'aveva la giacca di Alto Cuore ieri sera, che cazzo c'è tra rapper? Più che Gaemon sembrava Zenigata nelle altre serate. Occhio al Milan, pallone buono in area di rigore, e Çalhanoğlu la tira addosso al portiere, la palla resta lì.
Non è possibile.
Comunque,
veramente una cosa.
Parlando della parentesi sanremese, secondo me il ragazzo ultimo poteva tranquillamente farsi i fatti suoi e starsi zitto, visto che secondo, primo, quarto, decimo, intanto farà una valanga di soldi col tour che farà con tutti i palazzetti gli stati pieni.
Sì.
Perché ormai si è capito che è l'idolo degli ignorantoidi salviniani.
Ma no, vabbè, ma non è quello.
Fa anche cose carine, ma ci sono dei canti. C'è della gente che ha il suo pubblico, ma che non dice niente ad altro. Ma sto leggendo il post di Di Maio, ma sulle canzoni preferite di ognuno, vedo che c'è un gran dibattito sul vincitore di Sanremo, perché la giuria composta da critici musicali del calibro di Beppe Serbegnini e la sala stampa hanno totalmente ribaltato il risultato del televoto.
Ma meno male, aggiungerei anche, cioè, non perché ha vinto Mahmood, attenzione, non perché ha vinto Mahmood, perché
poi dice.
Sì, vai.
Questo non è niente, non ha vinto quello che voleva la maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della giuria, composta in gran parte da giornalisti e radical chic. Sì. E la novità, questi sono distanti dal sentire popolare, lo hanno dimostrato anche nell'occasione di Sanremo. Ringrazio Sanremo perché quest'anno ha fatto conoscere a milioni di italiani la distanza abissale che c'è tra popolo ed elite, tra le sensibilità dei cittadini e quelle dei radical chic.
Sì, non leggerlo, cioè, però, non leggerlo, che non leggerlo però, scusami, però non leggerlo con un tono di un proclama di Mussolini, però mi pazienza.
Ma il tono era quello.
Cioè, ma praticamente sto offendendo gli italiani dicendo che gli italiani sono le ragazzine disposte a spendere 5 euro di telefono per votare ultimo, sì, o le sessantenni che votano il volo.
Ma infatti le giurie servono a questo, cioè per impedire una cosa del genere. Cioè, contando che i televoti in passato hanno... c'erano i call center che facevano apposta praticamente a votare tutti quanti.
Non so se Salvini c'ha memoria storica, ma Italia amore mio per il televoto aveva vinto Sanremo.
Esatto.
Gli sarebbe piaciuta probabilmente,
infatti le giurie e i critici servono a far vincere quello che vorrebbero far vincere le quindicenni o le sessantenni.
Esatto. I call center pagati.
Esatto, esattamente. Ma poi il regolamento lo si sapeva. Cioè, non è che adesso è uno scandalo all'improvviso perché ha vinto uno che sostanzialmente questi rosicano che ha vinto uno che si chiama Mahmood, che non è neanche il suo nome, sì, tra l'altro. Basta, è lì, quello il discorso.
Scusate, non stiamo parlando di uno che ha l'etichetta, quello è un ministro. Vabbè, io rimango nell'idea
sono d'accordo.
Pragmaticamente, oltre al fatto che a me di parlare di politica adesso non me ne frega praticamente un cazzo.
Ma sono d'accordissimo con te, cioè che abbiamo nettamente cose più importanti di cui occuparci.
Ma la questione vera è che il televoto è una cosa che ti aiuta un po' la Rai a fare cassa.
Aiuta le compagnie telefoniche a far cassa, soprattutto.
Aiuta le compagnie telefoniche.
No, non è vero, perché ce ne sono 7-8 che comunque partecipano al televoto.
C'è assolutamente un cavolo con l'espressione. Cioè, vuoi fare veramente un televoto vero di massa? Benissimo. Festival, fai scaricare alla gente che vuole un'app in cui si registra con il codice fiscale d'identità. Bene. E al momento di Sanremo fai votare tutte le canzoni da 1 a 10, in modo tale che non stai spingendo, valutando tutte le canzoni, come una sorta di partecipazione a una giuria demoscopica aperta, ma così il televoto è semplicemente, ti spinge i gruppi, spinge chi è innamorato di un artista, per cui,
è un concorso di popolarità,
non lo so, uno
con un gran...
ma non la canzone, ma il festival della canzone, tanto che i primi Sanremo c'erano tre cantanti che cantavano 5 canzoni a testa, tanto che Nilla Pizzi al secondo Sanremo è arrivata prima, seconda e terza.
Esatto, è vero.
Canzone non è il festival dei cantanti, non è The Voice il festival della voce, è il festival della canzone.
Quest'anno è stato il festival dello schifo, però.
La qualità musicale di una canzone che non ha alcuna idea di novità o... Ma portami un Gualazzi che almeno mi fa un po' di jazz.
Vabbè. La partita
qualcuno potrebbe obiettare che forse è meglio che si occupino di Sanremo di altre cose, ma detto questo, contando...
Ma io, ripeto, contando...
Ma il bello è che, sta gente qua, capito? Se un attore, un cantante, uno sportivo, qualsiasi cosa dice ma sta cosa qui in politica non mi piace, dice... Ma noi siamo i politici, fatti eleggere, tu occupati del tuo campo. E poi dicono, mettono la bocca su tutto, su ogni cosa dell'uscibile umano.
Ecco, chiediamo a Dario quante volte mettono il becco a Gattuso, che è quarto in classifica momento.
Esattamente.
Scusate, ho perso il discorso.
Cantone che la situazione è, fanno praticamente quando si vuol dire qualcosa a un politico, dice non è il tuo mestiere, leggiti, ne parliamo.
però per esempio Gattuso ogni volta riceve il messaggio del giornalista: cosa ne pensi di quello che ha detto Salvini? Chi se ne frega?
Ma poi Gattuso all'ultima conferenza stampa ha detto: prossima domanda, secondo me se glielo danno un'altra volta.
Tre volte ricordiamolo, alla terza era: prossima domanda vi spacco la croce del capogol.
Ma poi dicono: ha vinto quello che al televoto ha fatto 14%, pensa a te che governi col 17%, tu pensa. Vabbè, andiamo avanti. Esce Ionita ed entra Despodov, che dirsi.
Eccolo lì, mangia più.
È il classico giocatore che conosce solo Rouge, adesso ce ne racconterà vita infatti. Forse miracoli. Terzo cambio nel Milan, entra Borini.
C'è la Noglu.
Ed entra Borini.
Sperabilmente per non rientrare mai più, perché veramente.
No, giocala, dai, non dire così.
Alternative sono questo che è appena entrato che corre e basta, e quell'altro che non è tanto meglio di lui che Castiglieco.
Hashtag Milan Caglia riesce, Çalhanoğlu non segna nemmeno se il portiere si sposta, dice qualcuno su Twitter.
Ma comunque è vero,
sbagliato di prima, con tutta la porta aperta davanti ha tirato dritto in bocca al portiere.
Çalhanoğlu sfortunato in area, spara addosso a Cragno. Non userei il termine sfortunato in questo caso.
Appena arrivata una minaccia gravissima alla tenuta democratica del nostro paese, una persona ha twittato: mia madre è americana, vi incazzate se l'anno prossimo vinco Sanremo. Questa persona è Frank Matano.
Beh, al televoto avrebbe speranza, no. Effettivamente. Intanto si giochicchia nell'area di rigore del Milan.
Sì, perché dopo che Bakayoko ha appena sbagliato un colpo di... appena lisciato un colpo di tacco. C'è qualcuno a terra, qualcuno ha male.
E Paquetà,
l'intervento di prima.
E Paquetà, sì. Tra l'altro è stato ammonito Faragone, non ho capito quando, francamente.
Una trattenuta,
grazie. Despodov, poi vorrei correggervi: non è che lo conosco io, è che praticamente questo ragazzino di 22 anni arriva in Italia, non si sa né perché né per come e su che base.
Per colpa di questo intervento qui, che era fallo tutta la vita.
Ah, eccolo qua, questa è la munizione. No, questa è la munizione. Intervento... Questa è la munizione di Faragò, credo, sai?
Cioè, poi Despodov arriva in una squadra dove ci sono Terò, Birsa, Gio Pedro e Pavoletti.
Anche perché Paquetà era in terra tipo 20 metri più avanti, quindi non era quello l'intervento del
No, beh, ha preso la botta lì, quello era un fallo che non gli hanno fischiato, che questo qua gli ha fatto perché Paquetà, per vendicarsi del fatto che Paquetà gli ha fatto una Veronica.
Mm-hmm. Ma infatti poi ha preso il cartellino giallo, solo che c'era la palla in gioco, quindi...
Ragazzi, mi sa che io vi saluto.
Va bene, vai tranquillo.
Ok.
Io tanto sono sempre presente, ma sono poco attivo, però ci sto sempre.
Vai tranquillo. Tanto noi in settimana seguiamo le coppe, quindi se vuoi unirti per le coppe, martedì, mercoledì e giovedì noi siamo in onda.
Tranquillo, forza Lazio, la coppa è vostra. La coppa è vostra.
Grazie.
Vi saluto. Qualunque coppa si tratti,
Tra l'altro... Esatto, tra l'altro facciamo un attimo. Buonanotte, Matteo, innanzitutto.
Facciamo
la cernita per la settimana, perché giovedì sicuramente avremo delle assenze, tipo Dario, per esempio.
Tipo io, esatto.
Cioè l'unico che è una coppia.
Giovedì non ci sono neanche io.
Dove vai tu?
Vado via tutto il weekend.
Ah, ok. E parti giovedì?
Parto giovedì. Weekend lungo.
Questi avvocati che non lavorano.
Da giovedì a
che ponte degli avvocati c'è da giovedì
il
avanti?
Il ponte sullo stretto di Messina.
Certo, sì.
L'abbiamo chiamato.
Questa è dell'occupazione massima.
Esatto.
No, è che c'è San Marsenzio in Croazia, la festa degli avvocati.
Guardalo, altra cappella.
Occhio al Milan, c'è la palla fuori, occasionissima per... Castiglieco, credo che...
È rimasto là.
Sì, Castiglieco non è neanche in campo, giustamente. Sì.
Non c'è Suso, sta pensando, adesso io meglio che non torno dalle parti di Gattuso.
Non c'è roba.
Suso era solo davanti al portiere, non la chiude abbastanza, la palla è
toccata? No, neanche.
Proprio messa male fuori.
Come cazzo si fa?
Non l'ha è bello che non l'ha neanche presa malissimo, cioè semplicemente doveva chiudere un pochettino più il piede.
Devo dire che io pensavo che la peggiore partita fosse stata Roma-Chievo a livello di... Il Cagliari è peggio, Il Milan è già sfortunato che non è 6-0.
Esatto, poteva vincere tranquillamente 5-6-0.
Due gol così, poi, li fa una qualsiasi squadra.
C'è stato un cambio nel Cagliari, non ho visto chi è entrato, però.
Probabilmente gli attaccanti del Milan hanno contro se stessi il fantacalcio, quindi...
Ah, tu dici...
Ancora il pallone in area di rigore per il Milan.
Posto che siamo sul 3-0, la partita in ghiaccio, mi abbasso un po' il voto.
Cutrone tenta di fare il numero, finisce poi a terra da solo.
Scusa un attimo,
comunque, bellissimo spettacolo a LA, 40-39, una gran partita. Siamo solo al secondo quarto dopo un minuto.
Scusa un attimo, Eric, ma tu...
fermi un attimo, dicevi Dario?
Vai tu.
Dario.
Dicevo, tu Eric, dicevi che giovedì non ci sono perché è San Valentino, ma esatto. Io sono in una situazione un po' diversa, se, come tu ben sai.
Non sei
io per San Valentino lo festeggio sabato 16, però hai ragioni.
Vabbè, pensavo che festeggiassi San Valentino.
A distanza, magari.
Vabbè, esatto. Vabbè. Fai la cena con l'iPad direttamente, cioè metti tu col piatto carino e metti di fronte l'iPad con la tua signora, diciamo.
No, faccio una salvinata, le mando la foto di quello che sto mangiando.
Ah, pensavo le mandassi una foto post coito, tipo la Isoardi, però vabbè, quello è un altro problema. Quello arriverà dopo, speriamo di no, però.
Beh.
A proposito di San Valentino, perché tu avevi bisogno di una cintura, Opi?
Perché?
Perché avevi bisogno?
L'ho trovata, grazie.
Ah,
poi.
Ok.
Sì.
Perché avevi bisogno di una cintura?
Se no gli cadevano i pantaloni.
Infatti. No, ma no, la cintura da donna, però.
Perché? Sì. Che domande.
Okay. Ah, ok, benissimo. Va bene. Anche te. Devi dirmelo, Pirla, se te lo andavo a prendere.
No, ho risolto poi.
Ah, ok, benissimo. Rimessa in gioco.
I soliti giocatori di Serie A non si prendono nel fantacalcio se stessi.
No,
ho sentito.
Non lo so neanche se
no. Gioca.
Guarda,
no, non lo fanno.
Borini tenta il tiro. Palla.
Guarda, io ho conosciuto uno che giocava al fantacalcio di terza categoria e si era comprato.
Ah, infatti, una domanda: i voti dove cazzo li prendevano?
C'era un giornale che gli dava. Berto si
presumo, presumo fosse Sprint Sport.
Ma non lo so, chiedi a Berto.
Che è l'unico giornale che
se ne vantava come
Sprint
se fosse...
Sport è l'unico giornale che manda gli inviati nei campetti dove giocano i bambini da 9-10 anni e fa dare le pagelle.
Vabbè.
E lo so perché sono stato ultimo. Ho lavorato per Sprint Sport.
Lo ricordo.
Sì.
Non so cosa fare, oddio.
Non avete, cioè, nel calcio di terza categoria c'è gente che spende centinaia di euro per fare gli album delle figurine. C'è gente
quello ci può anche stare, lo capisco anche, tutto sommato. È particolare, però ci può anche stare. Le pagelle alle partite dei bambini di 9-10 anni, secondo me, sono un'assurdità. Però vabbè.
Ora non so cosa fare. Guarda qua.
Partite 9-10 anni, ok. Intendo partite terza categoria, le pagelle ci sono.
Sì, quello ci può stare.
Ma io qua
terza categoria dove il giocatore più giovane ha 39 anni, nella maggior parte dei casi ci può anche stare, certo.
Sì, vabbè. Si può vedere un Verona Crotone e non posso tifare né una né l'altra. Che cacchio.
Vabbè, c'è Verona Crotone in questo momento di Serie B.
Sì, no. È la prima volta che mi metto in difficoltà. Non so per chi non tifare.
Per l'arbitro.
So per quello che è successo ieri sera nella partita di playoff del campionato gallese.
Sto vedendo le foto. Sto vedendo le foto di quello che è invaso il campo a Reggio Emilia durante Sassuolo Juventus, in grande forma, direi, tra l'altro.
Un uomo che esprimeva proprio stabilità mentale, partire dalla pettinatura.
A torso nudo a febbraio.
Tu non li noti mai, ma la giunta Pendino in curva sud, quelli che non guardano mai la partita, sì, sono sempre a torso nudo.
Sì, sì, no, questo l'anno. Lo so, questo lo so.
Lasciamo stare che a Torino ha altri problemi adesso.
Ecco, questo è il collage della foto. Sembra amoroso, tra l'altro.
Sembra Rey Mysterio senza maschera.
È vero, assomiglia un po'. Assolutamente. Vero.
Comunque, consiglio ai basketari qua presenti: quando è finita la partita, godetevela, perché la partita tra Lone e Simmons è bellissima.
Abbiamo, come si chiama? Abbiamo i pallonari alle 23, quindi possiamo eventualmente. Beh, a parte che è in diretta gratis sul sito di Sky, quindi si può.
Potete no, infatti, per quello dicevo, visto che è disponibile gratis.
Senza avere Sky, esatto.
Un primo quarto da 40-39 non capita mai, eh.
Ci sono altre partite stanotte di NBA, fammi vedere.
Però ciò significa difesa allegre.
Atlanta Orlando all'una e mezza.
Avvocato, abbiamo 23 di Kuzma in 11 minuti che non gli fa neanche in bagno.
Ah, ma la prossima settimana c'è quella pagliacciata dell'All-Star Game? Ah, benissimo.
Ma in realtà stanno cercando di ovviare al fatto
che hanno mischiate un po', poi ovviamente a un casuale chi se ne frega.
Ma quest'anno cos'è? Si torna a ovest contro est o è...
No, è sempre come l'anno scorso, ah, okay. Mischiate. Ah, okay. I capitani est e ovest e poi mischiano.
Ah, ok, perfetto. E chi sono i due che hanno fatto la squadra praticamente?
Giannino, Antetokounmpo e LeBron.
Ah, ok. Cioè team
LeBron, la UEFA, team, io team, una UEFA,
team LeBron, team LeBron contro team...
team Giannis.
Ah, team Giannis.
Lo chiamano Giannis, ma team Giannino avrebbe fatto più effetto.
Mm-hmm. Vero.
Team Giannis.
Con la foto di Oscar,
team però. Giannis fa ridere a noi italiani.
Benissimo, una UEFA All-Star Game.
Ma con chi lo
Europa fa? League contro Champions League.
No, dai. Oh, occhio a Cagliari, un altro. Grande occasione fallita in area di rigore.
Secondo me nelle intenzioni della UEFA lo Star Game, quello che intendi dire tu, c'è già, si chiama Supercoppa Europea.
Bravo.
No, intendo lo Star Game, intendo una partita con le squadre mescolate con i migliori.
Sì, secondo te, ecco, come quello che fanno teoricamente in PES alla fine della stagione. Il problema è che quanti giocatori hanno voglia di rischiare di farsi male per una partita, esatto, del genere?
E poi nell'anno magari di europeo mondiale.
Secondo me puoi farlo in Italia, fai una partita tra la nazionale, anzi non è che la nazionale, migliori giocatori italiani del campionato contro migliori giocatori stranieri, puoi fare una cosa del genere.
Pure potresti fare Europa contro il resto del mondo come si faceva a fine
anche,
anni.
Anche, però...
L'ultima volta è stato fatto tipo per il giubileo, una cosa del genere.
Esatto, sì, esatto.
1-1, tra l'altro.
Sì.
Partita
mi ha mandato mio amico le immagini video della prova, che Sarri è un figlio di miseria.
Ma c'era il Papa negli spalti, non potevano picchiarsi davvero.
Non potevano anche bestemmiare, eccole, probabilmente, col Papa presente in tribuna. Intanto,
eccole qua le immagini di Sarri che lo vede Guardiola e va dritto. Sì. Bene, e facciamo anche Bugiardi oltre che Pizzaioli.
Vabbè, e tra l'altro,
si era capito.
Se non ricordo male... Alia proprio in una partita per il pre-giubileo 83 tra Italia e resto del mondo, ed era stato voluto ed era stato notato proprio lì all'epoca, quindi Boniek era stato addocchiato proprio in vista di questa partitazza, sì. pre-cattolica, pre-giubileo.
Ricordo Boniek, ecco, che era un ragazzo simpatico, soprattutto quando metteva le pastichine a Ravanelli per farlo correre.
Ma aspetta. Comunque, sai cosa dopo queste immagini, cosa mi aspetto che esca entro domani di Sarri e di Guardiola? Hai presente la scena dei Simpson in cui nonno Simpson entra nel tipo bordello, c'è Bart, però Sarri nonno Simpson che è Sarri e Guardiola che è Bart, praticamente. Ci sta perfettamente.
Vabbè, ha detto che lo incontrerà, certo. Sì, sì, sì.
No, lo incontrerà quando ci sarà Manchester City Chelsea la prossima volta.
Ma anche perché se ricordo bene, Guardiola ne ha parlato sempre bene di Sarri, quindi torniamo, si stanno neanche sulle
barre. Cioè, è rimasto male Guardiola di questa cosa. Nel senso, dici, boh, perché?
Ma non ce l'avrà neanche con Guardiola, è che semplicemente Sarri è un passionale, hai perso 6-0, poi
sì. Fa culo, dice un giocatore del Cagliari che si è fatto male.
Va bene.
Beh, anche perché Cagliari ha già finito i cambi, quindi eventualmente. Vabbè, che siamo al 90esimo, però.
Beh, però il Cagliari deve guardare anche la prossima giornata, c'ha talmente tanti infortunati.
Esatto. Prossima giornata, adesso vediamo il programma della prossima giornata. Eccolo qua. Allora, il Cagliari va a Genova domenica alle 12:30 nella partita nel lunch game praticamente. Ecco, adesso mettiamo in sovrimpressione.
Cagliari 10, quindi?
Direi di sì, perché non ha più cambi. Allora, sabato alle 3 c'è Torino-Atalanta, alle 6 Milan-Empoli, che va su Sky.
Questa attenzione, che l'Empoli non è una brutta squadra, attenzione.
L'Empoli a noi ci ha sempre fatto degli scherzi brutti.
Occhio al Cagliari, il pallone verso l'area di rigore, possibilità di vediamo se riesce a fare gol della bandiera. Il Cagliari no, niente di fatto, il Milan recupera il pallone.
Non è una partita scontatissima, però comunque secondo me il Milan, questo Milan qui... No.
Sì, poi, questo Milan sì, non ha l'Europa anche, quindi...
Tra l'altro Milan-Empoli era originariamente prevista per un altro orario, come era previsto per un altro orario la partita tra Bologna e Juventus, che si giocherà domenica alle 3, e la prima partita alle 3 della Juve di domenica pomeriggio di questo campionato, era in origine prevista per sabato, però hanno optato per non far fare alla Juventus due trasferte nel giro di meno di 3 giorni, allora si è stata spostata questa partita, è stata spostata anche Milan-Empoli il sabato alle 3. Non c'è recupero a San Siro, si va negli spogliatoi, sul 3-0.
Guarda che Juve-Sassuolo, quella la prima.
Sì?
Che aveva quella dello sputazzo, io mi ricordo che era di pomeriggio.
No, Juve-Sassuolo, dici? Aspetta. Juve Sassuolo. No, forse hai ragione tu, sai? Juventus Sassuolo.
E lo sputazzo me lo ricordo che era domenica pomeriggio.
Sì, era il primo gol di Ronaldo.
Comunque, se volete c'è un commento, più la vittoria più comoda del Milan di Gattuso, però poteva essere più larga, e questo però per il Milan non è bello.
Sì, no, hai ragione, aveva giocato allora è la seconda della Juve alle 15, perché avevamo giocato col Sassuolo effettivamente a settembre.
Quindi proprio un girone dopo, no?
Quasi, sì.
Ma praticamente cosa vuoi il Milan? Cosa doveva? Cioè, è anche giusto conservarsi, se stai stradominando, se la partita non è mai in discussione, che senso ha fare 10-0 come il Betis?
No, certamente no, però diciamo che gli uomini che potevano fare gol oggi, che gli servivano, non hanno ancora fatto gol. Per Piontek e Paquetà stanno bene, quegli altri due, insomma.
Paquetà, tra l'altro, è il primo gol che fa Paquetà, no? Con la maglia del Milan, quello di oggi, giusto?
In campionato sì.
Sì, in campionato sì, giusto. In campionato sì.
Il secondo sì. Da quando ha messo piede in campo, e stiamo parlando di 6 partite, credo, Dario.
No, il terzo, semmai. Perché in Coppa Italia con Napoli ne ha fatti 2.
Ecco, 3 in 6 partite, mi sembra un numerone come Piontek che Paquetà.
Allora, sei sicuro? Aspetta un attimo che vado a vedere le statistiche di Paquetà al Milan. No, è il primo.
Attenzione, qua sono quelli Paquetà solo in campionato.
È il primo gol di Paquetà con la maglia del Milan.
Solo quelli in campionato, però.
In Coppa Italia non ha segnato. In Coppa Italia aveva segnato 2 gol Piontek, non Paquetà.
È vero, ha ragione lui.
Teniamo l'inizio del barretto. Che dire di questo Milan-Cagliari? Poteva essere molto più largo il punteggio del Milan, francamente.
In teoria sì, però effettivamente si è poi risparmiato, sì. Il Cagliari veramente
poteva essere molto più largo, però c'era Calhanoglu. Sentiamo il barretto.
Secondo me il vero salto di qualità è riuscire a vincere con una certa facilità proprio le partite così per il Milan, no?
Sì. Aggredirla, sono d'accordo con quello che ha detto Ambrosini adesso, 2 minuti fa. Li hanno aggrediti, sono stati anche fortunati, però si vedeva che erano partiti con la determinazione giusta, è in un buon periodo, si vede anche dall'atteggiamento dei giocatori, sinceramente sì. Anche il fatto di non aver preso gol, insomma,
hanno preso 3 gol nell'ultima 9, mi pare, migliore difesa.
Quando difendi bene attacchi meglio, secondo me, se fai una buona difesa e poi
anche perché prendi più consapevolezza, più sicurezza.
Sì, poi Rino sempre la solita solidità, poi riesce a convincere sempre i giocatori anche d'attacco a rientrare molto, si creano gli spazi. E poi se trovi Paquetà che ti fa gol, Pionte continua a segnare, ecco. Quindi sei anche più prolifico.
E il mio pensiero questa sera va, caro Paolo, a Higuain.
Perché
parleremo anche di Sarri, che se lo vanno a cercare, ma insomma, Piontek segna col Milan, Higuain prende 6 col Manchester City. Parleremo anche della situazione del Chelsea, comincia a essere un po' intricata.
Molto delicata, sesto in classifica per goal difference nei confronti dell'Arsenal, ma soprattutto nessuna identità di quello del Sarri Ball che si è sempre parlato, non si è visto mai niente quest'anno. Abbiamo provato a dire qualche volta, o qualcuno ha provato a dire, che si erano visti sprazzi di quel gioco che aveva fatto strabigliare gli occhi un po' a tutti con il Napoli, non si è visto nulla, ha poca disponibilità a quel tipo di gioco, di lavoro da parte di giocatori che hanno già tradito altri allenatori in passato, prima Mourinho e poi...
Questo tema poi del tradimento lo ritrovo, e poi Luca ti chiedeva una cosa sulla Fonte, ha dato 2-3
ammazzo, siamo partiti
con dubbio, ma allora guarda, ci fermiamo un attimo, potevo parlare anche di La Fonte con Luca, perché ieri è stato l'uomo della partita sicuramente, un sacco di argomenti,
e voglio anche fare... Aletto, che morisse!
Va, che palla di Bala Mask!
Invece di fare fiuma, poi fa come di Bala, secondo me è un segno da grande campione anche questo, piccole cose che aiutano. Poi c'è Stefano con la toffa e oro, ma ci fermiamo un attimo.
Vabbè, questo è l'inizio del barretto.
L'inizio della fine. Ci pigliano anche per il culo.
Insomma. Vabbè. Direi che possiamo fermarci qua alle 22 e... Minchia, prestissimo. 22:24. Torniamo... devo fare delle cose prima. Iniziamo alle 23, più che altro perché ho ancora da fare tutto il montaggio dei gol, quindi ci metto tanto. Torniamo alle 23 su vonlive.tv/puntodicentoN4 per la diretta video della puntata dei Pallonari, dove commenteremo tutto quello che è successo in questa giornata di campionato. Avremo la conferenza stampa anche di Gattuso appena possibile. Grazie all'avvocato Andropezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, a dopo.
Grazie a Gianluca Rouge.
Get away, get away.
Esatto. E grazie ad Andrea Canton.
Grazie a voi, stasera mi fermo.
Va bene, ci sentiamo alle 23, grazie anche a Matteo Guadagnini che è stato con noi in precedenza. Ricordiamo il finale da San Siro, Milan batte Cagliari 3-0, autogol di Cepitelli, Paquetà e Piontek, i marcatori di questa partita. Alle 23 tutti i gol della giornata e il commento a quello che è successo in questa 23esima giornata, in una nuova puntata dei Pallonari, però su vollive.tv/puntodicentoN4, su Twitch torniamo in settimana con le Coppe Europee, a tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Beh, attenti a Conte.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda, 3 minuti dopo le 23 di domenica 10 febbraio 2019, pronti per parlare di quello che è successo in questa 23esima giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con la vittoria del Milan per 3-0 contro il Cagliari, una vittoria che sicuramente avrà fatto molto contento Dario Lilloni, che è in collegamento con noi. Buonasera Dario.
Buonasera.
Che c'è? Cosa c'è? Cos'è? Siamo in condizioni fisiche rivedibili, per usare un eufemismo.
Ma il sonno è quello che è. Ieri notte si sono fatte le due, stamattina alle 8 si era in piedi.
Si sono fatte le due in che senso, scusi di grazia? Cosa ha
senso
fatto?
Che se si va fuori con gli amici, l'età è quella noi, che è, poi si paga il conto.
Noi lo, le si è fatte per un buon motivo ieri sera, dottor Lilloni, e lei non c'era in questo, a questo avvenimento.
Mi viene anche da dire che è più un problema vostro che mio.
Questo
ecco.
È anche vero, questo, su questo ha totalmente ragione, non avrà obiezione da me su questo, effettivamente. Siamo in attesa dell'arrivo degli altri convitati a questa allegra sarabanda. L'avvocato ci raggiungerà tra qualche istante, molto probabilmente. Siamo orfani del pupazzo, però, che stasera non è con noi, per adducendo scuse puerili, più che altro. Buonasera. Buonasera intanto ad Andrea Cantona, che non è il pupazzo, ma ci ha comunque raggiunto. Buonasera.
Scuse puerili, diciamo del tutto non credibili, tipo devo studiare.
Esatto, esattamente. Diceva Cantona, scusi.
No, se volete posso travestirmi da pupazzo gnappo e portare bene la gente.
Non lo so, veda lei. Non credo che sia molto credibile, onestamente. Lei è...
Buro, come sta di salute lei, scusi?
Non ho capito.
Analisi del sangue.
Io bene, guardi. Io sto benone, guardi. Non avrà, diciamo...
Ha controllato tutto?
Ho controllato tutto, assolutamente sì. Assolutamente sì, grazie mille. Allora, nel frattempo, noi possiamo, credo, andare a vedere tutti i gol di questa giornata calcistica, tra tranne uno, nel senso che c'è un piccolo problema sul file video e manca il secondo gol il gol del Genoa, più che altro Rina Bologna-Genoa, ve lo faremo vedere al termine della Goal Collection, quando avremo anche visto gli highlights di Milan-Lazio. Nel frattempo, tutti gli altri gol della giornata con la nostra Goal Collection, che parte con la vittoria della Lazio per 3-0 contro il Chievo. Un attimo che ci prepariamo con il video. Eccoci qua, che mi mancava il termine. Eccoci qua, tutto è pronto, pronti. Questa è la nostra Goal Collection. Tutti i gol della giornata, cominciando, come detto, da Lazio-Chievo. Appena possibile. Appena parte il filmato, cosa che in questo momento sfortunatamente non sta facendo. E allora, mentre aspettiamo la Goal Collection, eccolo qua, arriva adesso, ecco qua. Forse era partita e poi si è subito fermata. Vabbè, la rimettiamo immediatamente. Qualche secondo di pazienza. Abbiate solo pazienza. È un secondo che recuperiamo il tutto. Dateci solo un secondo di tempo che recuperiamo il video, perché in questo momento la tecnologia sfortunatamente sta facendo un po' i capricci. Eccola qua. Dovrebbe partire tra qualche istante. Eccoci qua.
Va Caicedo a trasformare il rigore, a portare la Lazio in vantaggio.
Rilancio del portiere del Chievo, di testa Nzonzi. Si infila il Sharawi, attenzione del Sharawi fino in fondo. El Sharawi col destro! Stefano El Sharawi, dopo 9 minuti, approfitta di un buco centrale della difesa del Chievo e mette dentro l'1-0. Karsdorp chiede palla a Schick in mezzo, ancora il tocco è per Dzeko, possibilità, Dzeko cerca la finta, la trova, sinistro, se l'ha inventato Edin Dzeko, il gol del 2-0. El Sharawi si libera di Dusset, avanza ancora Stefano El Sharawi, serve Dzeko, tocco di ritorno, Kolarov, sinistro, Alexander Kolarov, 3-0 dopo 6 minuti del secondo tempo.
Kučka rischia sull'assalto di Perisic e Brozovic, che alla fine non la meglio, e allora Nainggolan attacca con quattro uomini, l'Inter ancora, tocco verticale per Lautaro Martinez che prova e trova il gol, il vantaggio dell'Inter al minuto 79 con Lautaro Martinez.
All'indietro Soriano per Poli, si muove destro in profondità, anticipato in uscita Radu, Mattia destro, gol dell'ex, come l'anno scorso, come un anno fa, torna a segnare, Bologna in vantaggio. In area ora anche su questo,
bello il pallone di Missiroli a sinistra, Kurtic con l'esterno, occhio al cross, secondo palo, colpo di testa, rete, il gol di Petagna, il gol dell'ex, non esulta Petagna, spalla in vantaggio a Bergamo, 1-0.
Pallone alzato verso Zapata che parte in posizione regolare, va Zapata, in mezzo c'è Ilicic, eccolo il cross per lui, Ilicic tira a rete, ha pareggiato l'Atalanta Ilicic, non aveva brillato finora, fa un gran gol però, 1-1.
Lancio profondo con De Burg, ci arriva, attenzione in mezzo Zapata, 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 Zapata,
ancora Zapata, Atalanta 2, Spal 1, completato il sorpasso con rimonta e Duban Zapata, l'uomo simbolo di questa Atalanta.
Cipsa, palla larga, Zampano, compagna Goltaniga, Zampano cross sul secondo palo, c'è Beghetto che alimenta l'azione da un quinto all'altro, ecco il cross di Beghetto per Cipsa, palla ancora buona, Goltaniga, ancora un cross, palla in area, segna Daniel Ciofani al posto di Pinamonti, c'è il numero 9, c'è il capitano che sblocca il match al primo tiro in porta, 26 minuti, 1-0 per il Frosinone. Amarassi,
Ansaldi, buona giocata, altra finta, fa saltare Larsen e poi il cross verso Laina, esterno sinistro, esterno destro, il Torino di Mazzarri trova il vantaggio con una classica giocata. Olaina,
male Consigli nella gestione di palla, Pjanic in buca dentro l'area di rigore per Ronaldo che colpisce Consigli, ma arriva Khedira e spinge in porta il gol dell'1-0. La Juve passa con Sami Khedira. calcio d'angolo per la Juve che batte Pjanic, d'area di rigore, Consigli esce a vuoto e la palla in porta, e domina chi la mette, Cristiano Ronaldo, minuto 70, 2-0 per la Juve. Ancora Ronaldo in zona tiro, aspetta Emre Can, calcia sul secondo palo, infilato Consigli all'angolino, 3-0 per la Juve che archivia la pratica e vince la partita con l'assist di Ronaldo e il gol di Emre Can.
Vi dovevamo il gol di Bologna-Genoa, il secondo gol della, della partita, eccolo qua, adesso lo vediamo anche con il commento di DAZN tra qualche istante, appena possibile, perché lo recuperiamo proprio live dagli highlights del sito streaming. No, è ripartita adesso l'immagine, eccoci qua.
E ora anche su questo calcio d'angolo va a cercare il pallone, lo trova proprio Lerakier, ha pareggiato il Genoa con il centrocampista danese, da corner 1-1.
Questi dunque gli highlights della giornata. Ci mancava però all'appello solamente una partita, che è quella che ha messo di fronte nel posticipo Milan e Lazio. Andiamo a rivedere gli highlights direttamente da Sky. Eccoci qua.
Si accetta verso l'angolo, correva in zona tiro, carica il destro, parte il tiro, Cragno in calcio d'angolo, questa volta aveva calciato benissimo Çalhanoğlu al cross che diventa invitante per Suso, il controllo di Suso, punta l'avversario, libera il sinistro, Cragno, rimpallo, rete, Milan in vantaggio.
Centro dell'area, la deviazione, sì, è stata di Cepitelli.
Calabria, il tiro cross di Calabria, Paquetá, rete, ha raddoppiato il Milan, grande azione e gran gol di Lucas Paquetá. Attenzione, Piontek davanti al portiere, Piontek, il cucchiaio, Padoin, va al cross, Gio Pedro, Donnarumma, strepitoso, ancora una volta. Il pallone in mezzo, Gio Pedro, ancora Donnarumma, Gio Pedro, traversa, il Milan si salva, poi Romagnoli in acrobazia. Piontek ad attaccare, Cepitelli, ancora Piontek, l'uscita di Cragno, la porta è vuota, attenzione, Çalhanoğlu, davanti a Cragno, il tiro deviato, porta ancora vuota, Piontek, il tiro, rete! Tre gol del Milan e il terzo, non poteva che segnarlo, Robocop Piontek. Suso, ancora Çalhanoğlu, Cragno, Cepitelli, rischia Cepitelli, perde il pallone, lo regala Suso davanti al portiere, il tiro e la palla che va incredibilmente fuori, se l'è divorata Suso. Game over a San Siro, il Milan si riprende.
Ecco qua, questi dunque gli highlights della partita di questa sera che ha visto il Milan battere il Cagliari per 3-0. Come detto, non abbiamo il pupazzo questa sera, che ha addotto scuse puerili pur di non essere con... Cos'era sto rumore in sottofondo?
Era un puero.
Ecco, buonasera intanto avvocato che ci ha, l'avvocato Pezzo, sì, che ci ha raggiunto, quindi a fare le veci del pupazzo, ma molto meglio, perché non si impappina e soprattutto non sbaglia. Avremo Dario Lilloni che ci legge ora i risultati della giornata calcistica. Prego Dario.
Risultati della 23esima giornata del campionato di Serie A, giocata giovedì, Lazio batte Empoli 1-0, giocata venerdì a Verona, Roma batte Chievo-Verona 3-0, giocate sabato, Fiorentina-Napoli 0-0 e a Parma Inter batte Parma 1-0. Giocate oggi, Bologna-Genoa 1-1, Atalanta-Spal 2-1, a Genova Frosinone batte Sampdoria 1-0, Torino-Udinese 1-0, a Modena Juventus batte Sassuolo 3-0.
A Modena, a Reggio Emilia.
A Reggio Emilia, pardon.
Sì, esatto.
A Reggio Emilia Juventus batte Sassuolo 3-0, Milan-Cagliari 3-0.
La classifica del campionato dopo 23 giornate.
Juventus prima con 63 punti, seguono Napoli a 52, Inter 43, Milan 39, Atalanta, Roma e Lazio 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 25, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Bologna, Empoli 18, Frosinone 16, Chievo 9 punti. Ricordiamo Chievo penalizzato di 3 punti.
Perfetto, classifica invece dei marcatori dopo 23 giornate.
In testa Ronaldo con, vediamo se riesco ad aggiornarla,
18.
Scusate un attimo,
sono 18,
sì, ok, eccoci qua. Allora, in testa Ronaldo con 18 reti, seguono Quagliarella e Zapata a 16, Piontek a 15, Milik a 12, Caputo e Immobile a 11, Icardi a 9, Mertens, Insigne, Mandžukić, El Shaarawy, Gervinho, Inglese e Petagna a 8, Ilicic, Belotti, Pavoletti, Benassi a 7, De Paul, Kolarov, Santander, Babacar, Ciano, De Frel, Higuain, Stepinski a 6, basta.
Eccetera, 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 perché comunque ce ne sono tanti. Grazie a Darviloni che ci ha letto i risultati e i numeri di questa giornata calcistica che si è appena...
Il piacere è sempre tutto vostro.
Esatto, che si è appena conclusa, e allora parliamo di quello che è successo in questa giornata. Siamo orfani di Gianluca Rugge, quindi non possiamo parlare del Chievo che ha perso, cioè possiamo parlare del Chievo che ha perso 3-0 con la Roma, ma lo faremo eventualmente più tardi. Comincerei dalla lotta di vertice, perché la Juventus si è ripresa i due punti che le erano mancati la settimana scorsa contro il Parma. Il Napoli aveva rimontato due punti vincendo. Con chi aveva vinto, tra l'altro, il Napoli domenica scorsa? Non mi ricordo, onestamente. Col Bologna, forse. Non ricordo il risultato della scorsa settimana del Napoli. Fatto sta che comunque il Napoli è tornato a Firenze dopo il 3-0 dello scorso anno e non ha di nuovo vinto. Ha pareggiato 0-0. La Juventus ne ha approfittato oggi contro il Sassuolo, battendola per 3-0. Tra l'altro, in un risultato molto più bugiardo, cioè una partita molto più incerta di quanto non fa pensare il risultato, onestamente. 3-0 secondo me è un risultato molto bugiardo per quello che abbiamo visto in campo. Cioè, la Juve ha meritato di vincere, però il 3-0 secondo me tra le due squadre non ci sta. E il Napoli invece, Dario, Firenze proprio non la digerisce proprio. La Fiorentina non la digerisce proprio in tutti i sensi.
Sì, il punto è che però il Napoli, al di là della partita buona, per carità, buona della Fiorentina, il Napoli possa rimproverare solo se stesso, perché di occasioni ne ha avute, sì, ne ha avute anche tante, e laddove non ci ha pensato il portiere della Fiorentina a fare un paio di miracoli, ci hanno pensato i giocatori del Napoli a graziare la Fiorentina. Mm-hmm. Stiamo parlando di una partita che, se fosse finita 1-2-0, non avrebbe avuto niente da ridire a nessuno, però se arrivi fino a lì e poi sbagli malamente quando devi metterla dentro. Giustamente Ancelotti ha detto: io ho detto di aver visto un'ottima partita della sua squadra, però finché non devi tirare, non si è dovuto tirare e segnare, e lì il Napoli è mancato.
Esatto. No, il Napoli credo che possa, come detto, ha ragione Dario, può rimproverare principalmente solo se stesso per quello che è successo ieri, perché ha potuto rimproverare se stesso anche dopo la partita con la Fiorentina dell'anno scorso, perché comunque al di là delle battute facili sulla storia che ha detto Sarri, abbiamo dimenticato lo scudetto in albergo, eccetera eccetera, il Napoli quella partita non la giocò proprio per motivi di testa alla fin fine. Ieri la partita l'hanno giocata bene, però hanno trovato di fronte anche un grandissimo Lafonte, che ha fatto veramente di tutto ieri sera al povero Napoli. Niente, la Fiorentina è proprio è campo stregato, direi, per la formazione di Ancelotti, che adesso ha ben 11 punti di distacco. Non voglio chiedervi se il campionato è finito, però 11 punti sono veramente tanti a questo punto del campionato, e siamo solamente al 10 febbraio, tra l'altro, anche. Diciamo che la prova del fuoco l'avremo, credo, tra due settimane, perché tra due settimane c'è Napoli-Juventus. Se la Juventus uscirà indenne e dal campo di Napoli, allora sì, potremmo veramente dichiarare, non dico ufficialmente, però potremmo dichiarare conclusa la lotta scudetto, praticamente, anche se qualcuno già dice che la lotta scudetto è già chiusa adesso. Diciamo, finché non
non ha torto.
Probabilmente no, però aspetterei Napoli-Juventus proprio per fare tutto il discorso, mettiamola così. Stiamo ancora vedendo intanto gli highlights, sì, di Fiorentina Napoli, vai, scusa.
Sì, no, sicuramente è l'ultimo
scalino, diciamo.
È l'ultimo ostacolo. Se la Juventus passa questo, il campionato è davvero finito. Sì.
Opi, avvocato.
Ma scusatevi, ho seguito poco perché un attimo nelle curve.
Vai tranquillo.
In ogni caso, in generale, allora, sul discorso del campionato chiuso, 11 punti, che sono rimasti 11, se non ricordo male, adesso di stacco, sto mettendo anche la classifica. Sì, sono tanti, soprattutto adesso che, iniziando poi la fase calda della Coppa, magari poi la Juve mollerà un po' i remi in barca sul campionato, relativamente ovviamente.
Sì.
Per il resto, sto vedendo, in realtà la questione più interessante a seguire, classifica alla mano, anche sulla base dei risultati.
Lotta Champions. Ti fermo, scusa, è arrivato Gattuso. Scusami. Ti fermo, è arrivato Gattuso San Siro, sentiamolo.
L'atteggiamento difensivo, la voglia di non subire gol.
Prima domanda di Pellegatti.
Che era dei tempi, per esempio, dei record di Capello, che per 900 rotti minuti non ha preso gol. 929 mi sembra, ecco, proprio questa voglia di non subire gol, concentrazione anche sul 3-0, mi sembra un indice anche questo di una maturità che la squadra sta trovando sempre di più.
Pellegatti non è storicamente uno noto di per dei perboli, no, ricordiamolo.
La squadra di Capello, il paragone è un po' esagerato, però ecco, penso appunto, che bisogna dare anche i meriti a Gigi, perché se dopo 30 minuti perché se vai a vedere ha fatto due parate nell'arco di 90 minuti, e quando in questo momento, quando subiamo dopo 25-30 minuti un tiro in porta, Gigi si fa sempre trovare pronto, e penso che in questo momento è un qualcosa di importante. Se vi ricordate, sono state tante partite che subivamo un tiro in porta e piavamo sistematicamente gol, e penso che in questo momento ci è andata anche bene, perché sul 2-0 non mi sono piaciuti tantissimo le mezzali, tante volte in fase di possesso venivano troppo a cercare palle, invece dovevano stare dalla metà campo in su, perché se si riusciamo a imbucare potevamo dar fastidio, avevamo sempre campo aperto, e dopo Serna troppi cross, negli ultimi 15-20 minuti troppi cross da quella dalla parte sua, e penso che dovevamo fare meglio. Siamo stati fortunati sulla traversa di João Pedro, però sono d'accordo, non ho visto tutta questa veemenza per non subire gol, siamo stati fortunati, però siamo stati molto molto bravi.
Abbiamo Luca Zanda. Luca Zanda,
buonasera mister. Su Donnarumma, c'era stato un momento topico della stagione dove qualcuno quasi suggeriva che forse era meglio far giocare Reina, lei invece lo ha difeso, e oggi si colgono anche i frutti, perché è ennesimo clean sheet e mi pare che il ragazzo dia anche sicurezza alla difesa. Qual è la sua analisi a riguardo?
Io penso che Gigi in questo momento deve ringraziare un professionista come Reina, che nei momenti di difficoltà, invece di fargli una guerra mentale, una guerra dentro lo spogliatoio, gli ha messo a disposizione la sua esperienza. Reina in tutti gli anni della sua carriera è stato un protagonista assoluto, è stato un giocatore incredibile, ha vinto tanto, ha fatto tantissime partite. E vedere un professionista all'età sua trattare un ragazzo di 19 anni come l'ha trattato, penso che è stato un qualcosa di importante. Ieri in conferenza ho detto che non bisogna dimenticare quello che Alfredo Magni ha fatto per Gigi, però in questi mesi abbiamo cambiato un qualcosa a livello di come deve tenere la porta, di impostazione. Abbiamo cambiato un qualcosa perché pensavamo che era giusto così. E merito anche a Gigi Ra, Valerio Fiora, a Gigi Ragno, le persone. Però merito soprattutto a lui, perché a me non mi piace. I bravi si dicono quando un giocatore se lo merita, e non dire sempre bravi per accontentare. Dopo, quando c'è da dire che un giocatore ha sbagliato, che un interprete sbaglia un qualcosa, bisogna avere il coraggio di dirglielo, stare là, studiare perché abbiamo sbagliato, e non andare alla ricerca di difendere. Invece bisogna assumersi la responsabilità, e fra me e Gigi c'è sempre stato un rapporto così, e in questo momento deve continuare, perché penso che in questo momento è uno dei più forti portieri al mondo, e se per l'età che ha può solo che migliorare.
7 gol, prima fila.
Complimenti davvero Rino, complimenti anche per quella umiltà che ti contraddistingue, perché proprio nella giornata di ieri in conferenza stampa hai parlato di soldi, dicendo che sono sufficienti quelli che già ricevi, proprio in un giorno nel quale peraltro, fra le polemiche, ha vinto il Festival di Sanremo la canzone I Soldi. questo voglio dire ti fa umiltà, il pubblico l'ha capito e a un certo punto addirittura ti ha osannato. Vorrei un tuo parere su tutto
no,
questo.
No, ma io lo penso veramente, per quello che io devo ringraziare questo club, che da giocatore me ne ha fatti guadagnare tanti, mi ha fatto vincere tanto. Io qualcosa ho dato, ma sicuramente mi ha dato più sto club a me che io a livello personale, e mi ha facilitato anche il mio percorso, perché l'anno scorso, se non c'era Mirabella e Fassone che mi davano questa opportunità, forse il mio percorso allenare a questi livelli ci voleva ancora del tempo, e mi hanno facilitato il mio percorso. E oggi sinceramente dei soldi, quelli che guadagno sono troppi, nel senso per quello che, per gli anni che alleno in Serie A, se andiamo a vedere è un buon contratto e me lo tengo stretto, ma in questo momento la parola osannare da giocatore, ricordo che dopo ne ho fatte 600 o 700 di partite, ho fatto quasi 80 partite con la nazionale, sbagliavo 1-2 partite, mi massacravano e mi dicevano che c'avevo i piedi di legno, come facevo a giocare nel Milan. Capisci che sono abituato a tutte queste pressioni qua. Da allenatore è successa la stessa roba, succederà la stessa roba, e bisogna volare bassi, bisogna lavorare. E complimenti li do tutti ai miei ragazzi. Io devo continuare a lavorare, io e il mio staff siamo qua per lavorare, far migliorare questa squadra qua.
Editoriale Sport Italia.
Buonasera mister, complimenti per la vittoria e per la prestazione. A mio avviso oggi Davide Calabria ha fatto un'altra grandissima prestazione. Secondo te non è un giocatore di cui se ne parla troppo poco e un po' anche sottovalutato?
Meglio così. Se ne deve parlare poco. Deve continuare a lavorare, perché è un giocatore che deve lavorare, un giocatore che deve essere in condizioni perfette per esprimersi al meglio. Penso che la sua crescita non è solo fisica, atletica, ma anche mentale, perché ha sicurezza dei propri mezzi, e quello che fa lo fa con grandissima voglia e grande sicurezza. Ma mi è piaciuto anche Andrea Conti, come è entrato molto bene. Con una bella gamba, bello voglioso, e penso che in questo momento è giusto che se ne parla poco. Non è giovane, avremo tempo e modo per parlare di Andrea Conti e di Davide Calabria.
Carta canta.
Buonasera mister, complimenti. Io ho visto Milan con il baricentro molto alto e a tratti devastante. Forse è lì che pecca un po', in certe partite vedo invece un Milan con un baricentro un pochino più basso.
È per quello che prima ho detto che mi sono arrabbiato tantissimo, perché quando giochi con una squadra che c'è due attaccanti si può costruire bene 4+1, e tante volte volevo le nostre mezzali che stavano là, perché se riuscivamo dalla prima pressione avevamo campo, e penso che a tratti quando siamo riusciti, se vi ricordate, abbiamo trovato Paquetà, oppure quando si cambiava Coach Alanoglu, Suso con Kessi, quando trovavamo la prima imbucata e superavamo il nostro centrocampo, avevamo campo aperto, l'abbiamo messo in grandissime difficoltà, e dobbiamo essere bravi a fare questo quando abbiamo palla. Sono d'accordo che il baricentro lo dà, anche se viene sempre a giocare a muro capisci che dopo ti manca sempre un qualcosa, devi andare per forza sull'esterno, invece se c'è all'esterno e più mezz'ala, gli avversari devono decidere quale palla devono chiudere, o la palla esterna o l'imbucata in zona centrale.
Milan News.
Ciao mister, questa sera è arrivato anche il primo gol di Paquetà, dopo 7 gare di fila che ha giocato dal primo minuto, un giocatore che è arrivato in Italia subito titolare, sei stato anche bravo tu a gestirlo, questa sera anche una bella storia visto la dedica che ha fatto ai ragazzi scomparsi del Flamengo.
Siamo contenti, dispiace per quello che è successo, l'ho detto anche ieri, perché scomparsa di 10 ragazzi di età di 14-15 anni è stata una tragedia pazzesca. Però Paquetà è un giocatore incredibile, perché è un giocatore, ripeto, può fare ancora molto di più, gli piace si vede che brasiliano non si vede per come tiene il campo, per come gioca a livello tattico, ma dopo la indole di brasiliano ce l'ha quando usa la suola, quando rischia di fare sempre un qualcosa in più, ma questo bisogna lasciarglielo perché è un giocatore che vive per queste cose qua e sono contento perché veramente è un giocatore. Non gli piace parlare tantissimo, però parla con i fatti, parla con lavoro quotidiano. È un personaggio che mi piace tantissimo.
Abbiamo ancora una domanda?
Milan Inter 24.
Poi parliamo in studio.
Buonasera Rino. Proprio su Paquetà, al di là del gol, lui sembra proprio che migliori la squadra come gioca. All'inizio stagione si diceva che il Milan dipendeva dalle giocate di Suso. Adesso si può dire che questo Milan sia migliorato anche per la qualità e per la classe di Paquetà?
Secondo me anche per... Io quando vedo toccare palla, quando toccano palla sia Çalhanoğlu che Paquetà, la toccano bene, si muovono bene, ruotano bene, si cercano sempre, esprimono grandissima qualità. E penso che i giocatori bravi, i giocatori forti tecnicamente tante volte devono parlare la stessa lingua, perché se non parli la stessa lingua dopo torni sempre indietro. Però ripeto, Paquetà in questo momento come Çalhanoğlu, ma come tutti i giocatori, oggi voi parlate della fase difensiva, ma Suso lo dimostra, perché l'ha detto anche in un'intervista. Agli attaccanti, ai giocatori bravi tecnicamente, non gli piace correre indietro, non gli piace coprire campo, ma noi in questo momento non ci possiamo permettere di giocare con 3 o 4 barra giocatori che stanno là ad aspettare la palla, perché sennò prendiamo imbarcate e ci fanno la testa quando un pallone gli avversari. Bisogna avere l'umiltà di lavorare tutti insieme e sacrificarsi. Penso che il segreto in questo momento è questo qua.
Spazio Milan.
Ecco, vabbè, torniamo in studio. L'ultima parte direi che è molto importante, Dario, anche per, sì, diciamo, per analizzare bene al meglio lo stato del Milan in questo momento. È molto utile questa frase di Gattuso relativamente al, diciamo, ai giocatori che comunque devono sacrificarsi per tutta la squadra, contando anche il momento del Milan, no?
Assolutamente, anche perché una squadra come il Milan che ha questi ranghi ridotti non può permettersi di lasciare al caso assolutamente niente. Poi sono momenti in cui magari Gattuso è anche fin troppo, come dire, fin troppo tattico, perché ci sono alcune cose che lui dice che tante volte io non capisco, ma non perché lui non è capace di parlare, perché io non arrivo a determinati concetti tecnici, tattici, che lui magari conosce ovviamente fin troppo bene. Okay. Però ti spiega, è capace di spiegarti le cose. Che,
sì, assolutamente.
Tanto per cambiare un'altra cosa della quale che da un Gattuso magari non ti aspetti. Ecco.
Quello è sicuramente vero. Allora, torniamo a parlare di quello che è successo in questo weekend. Parliamo della Juventus, allora, che ha battuto il Sassuolo per 3-0 oggi. Avvocato, non so se hai visto la partita oggi pomeriggio della Juventus.
Io questa partita no. Ho visto solo un pezzetto di primo tempo, ma non ho visto altro.
No, dicevo l'avvocato più che altro se l'ha vista.
Stava parlando con me.
Sì, esatto.
Chiedo scusa.
No, nessun problema. No, hai visto? Non l'hai vista?
L'ho vista. Okay, quasi tutta, in realtà. Ho solo perso inizio e secondo tempo.
No, il 3-0 secondo me è molto bugiardo per quello che abbiamo visto in campo.
Allora sì, c'è anche a dire una cosa. Vabbè, la Juve ha sofferto all'inizio della partita e in un frangente del secondo tempo.
Sì.
Fortemente. Però oggettivamente dava l'impressione di essere una squadra che se decide di accelerare potrebbe farne 6, non 3. Evidentemente deve avere la voglia di giocare ogni tanto, quello è il suo problema principale.
Quello
però
sì.
Al contrario di altre volte, la partita l'ha chiusa anche bene, perché poi gli 3 gol li ha fatti. Sì. Quindi probabilmente nell'intervallo Allegri 2 o 3 calci in culo li avrà tirati, perché nel secondo tempo poi è entrata con un altro piglio la Juve.
Stiamo rivedendo l'episodio del calcio di rigore chiesto dal Sassuolo, è andato poi Mazzoleni a rivederlo al VAR, però l'intervento di Szczęsny è assolutamente sul pallone.
Direttamente sul pallone.
Assolutamente sul pallone, quindi non è stato infatti concesso giustamente il calcio di rigore. Questa invece è l'azione del gol della Juventus, che si porta in vantaggio con il tiro di Ronaldo, la respinta da parte di Consigli e poi il tap-in da parte di Sami Khedira. Sami Khedira che è un giocatore... Ecco, per esempio... Il discorso di Khedira, secondo me, si può applicare benissimo per quanto riguarda quello che ha detto Gattuso qualche istante fa. È un giocatore che ha una grandissima spinta offensiva. Difensivamente non è che abbia sta gran voglia di sacrificarsi, mettiamola così. Non è un grandissimo giocatore. Vabbè, dal punto di vista
d'accordo.
Difensivo.
Allora, premesso che sta in stavo ridendo per una cosa.
Vai.
Comunque il discorso è, in teoria, un giocatore che fa e non si vede che fa. C'è da dire innanzitutto che sta in piedi con lo scotch.
Infatti uno dei suoi altri problemi è quello, che purtroppo
quindi forse è quello.
È un giocatore molto fragile. Vai, scusa.
Infatti lo porta a non muoversi tanto.
Detto questo, è un'ottima media realizzativa, l'ha detto, per un centrocampista.
C'è anche da dire che comunque.
Aspetta, non parate in due, Opi.
Ah, con Sassuolo, soprattutto, io me ne ricordo almeno 4. Deve aver fatto una tripletta con Sassuolo un anno, con l'Udinese, non mi ricordo più.
Beh, comunque sì.
No, secondo me è dovuto principalmente alla tenuta fisica, perché in realtà non è un giocatore così offensivo. Certo è che l'acquisto di Ramsey, secondo me, è indicativo del fatto
che lui è alla fine.
Siano fatte già per
delle scelte, sì. Esatto, sì, penso che sia l'ultima stagione questa di Sami Khedir alla Juventus. Canton, vai.
Quando è arrivato nell'estate del 2015, se non sbaglio, dopo la finale, prima finale di Champions che abbiamo perso
con Barcellona,
e, insomma, su internet era come scritto: ok, vi diamo uno che se vi va bene vi starà in piedi 2 anni e vi starà in piedi 2 mesi, perché è uno che c'era stato venduto come un giocatore di cristallo. Si è rotto anche abbastanza, ma comunque molto molto meno di quello che si poteva pensare. Comunque il suo passaggio alla Juve è da 8 più che da 7 e mezzo.
Sì, no, quello sicuramente
è un giocatore a cui essere grati e che è in sé nella giornata giusta. Non ce n'è per nessuno, sarebbe titolare in tutte le squadre del mondo, nonostante l'età, nonostante la cristalleria.
Dario.
Sì, ecco, Khedira è uno di quei giocatori che in altre squadre farebbe oggettivo, che altre squadre accoglierebbero a braccia aperte, evidentemente. Il fatto che la Juventus possa permettersi probabilmente di prenderlo e probabilmente l'anno prossimo lasciarlo da parte è anche indice di quanto dell'abbondanza che la Juventus ha o riesce a procurarsi. È un giocatore che oggettivamente a me piace tantissimo. Ovviamente rimane il problema della sua fragilità fisica, perché come giustamente ha detto Canton è stato fermo tante volte, tante volte.
Però lo sapevano già da prima, secondo
sì,
me.
Sì, assolutamente.
Una volta disse: è impensabile che Khedira possa fare più di, non mi ricordo che numero di partite
X all'anno. Partite all'anno.
Mi pare 20-25, una cosa ovviamente fatte decentemente. Inoltre tieni conto che, insomma, inizia ad averne 32, per carità, non vuol dire averne 40 in termini calcistici, però
certo,
è sicuramente
certo,
un giocatore
certo
fragile e inizia ad avere la sua età, ben venga quel portasfiga di Ramsey.
Tra l'altro ecco,
la gente muore adesso.
Va bene, no, stavo guardando un attimo la classifica di Serie A per vedere la situazione per quanto riguarda la Juve. In questo momento ha 25 punti di vantaggio sulla quinta, quindi stavo guardando quando la Juventus potrà festeggiare la matematica qualificazione in Champions League. Non manca molto alla fin fine alla qualificazione in Champions League da parte.
Cioè, ma ci stiamo veramente ponendo il problema della qualificazione in Champions League.
La matematica è bella
in Champions anche lui.
Sa mai, non sai mai quello che può capitare al mondo, speriamo, spero da Juventino di no, però sa mai.
No, diciamo che c'è più possibilità, c'è più chance che il matematica, che il Torino vada in Champions
che la Juve che ne esca, probabilmente sì, anche perché ecco, adesso andiamo a vedere appunto la classifica della Serie A in zona Europa, perché la lotta per la qualificazione alla Champions League e all'Europa League è bella 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 bella, perché abbiamo il Milan in questo momento in quarta posizione a 39 punti e a 4 punti dall'Inter, quindi attenzione anche al terzo posto dell'Inter. Poi con il Milan inizia la tonnara, perché abbiamo il Milan a 39 punti, Atalanta, Roma e Lazio a 38 punti in questo momento, a giocarsi 2 posti per andare in Europa League, perché il terzo non sappiamo se sarà ancora il settimo posto, non sappiamo se darà ancora diritto all'Europa League o se invece si andrà a vedere la finalista della Coppa Italia. Poi abbiamo il Torino a 34, la Samp a 33, la Fiorentina a 32, Sassuolo a 30. Diciamo contiamo fino in questo questo momento, diciamo, Torino, Sampdoria e Fiorentina. Arriviamo fino alla decima posizione, mettiamola così. Però abbiamo in questo momento quattro squadre in un punto a giocarsi la quarta posizione di Champions League e tutti i posti per l'Europa League. Direi niente male per ravvivare questa parte finale di campionato, anche se
c'è da dire che sarà giornate. Una gara bellissima per vedere, per poi guadagnarsi la possibilità di mandare la primavera in Qatar a dicembre, in Qatar no, in Kuwait, contro il Karabakh a dicembre, per venire buttati fuori.
No, ovviamente, pensavo per andare in Arabia Saudita a giocare la Supercoppa il prossimo anno di nuovo a gennaio, quindi.
Tra l'altro notavo che anche sotto è bella
sì,
guerrita.
Eh sì, perché ne parliamo dopo, perché il Frosinone ha già vinto con la Sampdoria, quindi il Frosinone è tornato prepotentemente in corsa.
Complessivo, in base al quale le squadre, almeno per ora, che non hanno tra virgolette un cazzo da fare, sono veramente poche. Forse tolto il Genoa, e poi ancora sì, il Genoa, puoi ancora pensarci. Genoa fino al
diciamo che se perde ancora una partita, forse il Parma può essere una di queste squadre che potrebbe avere abbastanza la situazione
non
tranquilla.
Gioca male, sicuramente non è una squadra.
Non gioca male, però intanto ha 29 punti.
Sarei un euro per la.
No, io è bello che fino a due giornate fa davo il Parma come comunque una squadra che con possibilità di andare in Europa. Poi però le ha perse tutte e due, quelle che sono arrivate. Ha perso con l'Inter ieri sera e ha perso la settimana scorsa contro la Juventus. Contemporaneamente però quelle davanti hanno vinto, quindi comunque ha preso tanto distacco da quelle che lottano per andare in Europa, quindi in questo momento il Parma dista 9 punti dall'ultima posizione utile per qualificarsi alla Coppa UEFA, quindi rischia di essere fuori dai giochi e in più ne ha 11 di vantaggio sulla terz'ultima in questo momento del campionato, quindi è comunque abbastanza tranquilla da quel punto di vista per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Comunque vedremo cosa succederà nelle prossime giornate di campionato. Torniamo a vedere quello che è successo sui campi, a parlare delle altre partite. Facciamo un passo indietro, parlando appunto di lotta per l'Europa. Milan sappiamo che ha vinto 3-0 col Cagliari, hanno vinto anche le romane in questa giornata. La Lazio con il calcio di rigore di Caicedo e la Roma facile 3-0 di Chievo. Cominciamo però dalla Lazio a livello di analisi. Partita striminzita solo nel punteggio, praticamente. La Lazio mi sembra che abbia fatto il minimo indispensabile per battere l'Empoli, no Dario?
Sì, anche questa io non l'ho vista, ho visto un po' poco di sta giornata, io lo ammetto.
Vabbè,
però
non importa. Non che la cosa ci abbia mai fermato in passato. Comunque andiamo avanti.
No, assolutamente, per carità di Dio. No, sì, la Lazio probabilmente ha ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo. Perché insomma, l'Empoli ho visto solo degli spezzoni, ma non mi sembra che abbia portato questo gran pericolo.
No,
alla Lazio.
No, direi di no.
Perché l'Empoli probabilmente non è, probabilmente non sono queste le partite che deve vincere. Adesso probabilmente aspetteremo lo scontro soprattutto col Bologna, perché per come sta andando credo che il Bologna sia la squadra dove sia Empoli che Frosinone, Empoli, Frosinone, Udinese, anche Cagliari a questo punto, che cercheranno di cannibalizzare per ottenere punti.
Ecco, il dato dei tiri in porta è 4-1 per quanto riguarda Lazio-Empoli, quindi non è stata, diciamo, una grandissima partita da quel punto di vista, però Lazio comunque ha giocato meglio, tiri totali 10-7, quindi 7 tiri totali l'Empoli, ma uno solo nello specchio, per esempio, nella porta. Possesso palla 50-50, quindi comunque abbastanza equilibrato, però Lazio che comunque ha controllato decisamente meglio, secondo me, rispetto all'Empoli questa partita, per quello che ho visto ovviamente giovedì sera mentre eravamo in onda con il Festival di Sanremo. Ecco, parliamo di questa lotta Champions, chi vedi meglio alla fin fine tra Milan, Lazio, Roma e Atalanta, anche comunque, perché comunque l'Atalanta, ridendo scherzando, è lì comunque in questo momento. Adesso non so come sarebbe la situazione a livello di classifica avulsa, però in questo momento in questo momento sarebbe il Milan quarto, perché comunque ha 39 punti, però attenzione all'Atalanta, perché comunque l'Atalanta è in un momento di grazia che va avanti ormai da un bel po' di tempo e non sembra accennare a smettere, tra l'altro. Vai.
Sì, oltretutto la settimana prossima c'è un Atalanta-Milan abbastanza succulento, se non ricordo male.
No, c'è Milan, te lo dico subito, c'è Milan, Milan gioca in casa, no è vero, hai ragione, gioca sabato a Bergamo, giusto, hai ragione tu, scusami.
C'è un Atalanta-Milan che è una
sabato
sfida,
una
sfida abbastanza decisiva, perché sì. Mentre la Roma avrà abbastanza terreno facile col Bologna e la Lazio a fronte il Genoa, Milan-Atalanta devono puntare per forza a vincere per levarsi, se no si levano punti.
Sì, avevo letto la giornata che avevamo letto durante la diretta con Torino-Atalanta, Milan-Empoli, eccetera, eccetera, è la settimana dopo, è il 24, non il 17. Domenica 17 c'è un'altra giornata di campionato, che è quella appunto che abbiamo detto adesso, con Atalanta-Milan e l'anticipo della Juve col Frosinone venerdì sera alle 20:30.
Devo scegliere fra Milan-Atalanta, Roma-Lazio, una favorita per il quarto posto, mi viene comunque da pensare a una fra Milan e Roma, che se ne dica, perché il Milan si è riuscito a restare aggrappato al quarto posto anche nel periodo più nero della stagione, adesso che sta risalendo a maggior ragione può farcela. La Roma sì, con tutti i casini che ha, però è quella che di queste quattro in Champions League ultimamente ci è andata più spesso, per cui sa quello che si deve fare per arrivare quarti, almeno quarti.
Opi?
Vediamo.
Ah, scusami.
Finito.
Sì, sono d'accordo con Dario sostanzialmente. C'è forse da considerare, secondo me, paradossalmente, più per la Roma che per il Milan, perché il Milan alla fine è più quadrato nel suo essere magari un po' meno forte come rosa. La Roma è parecchio più schizofrenica, quindi secondo me l'Atalanta o scherzetto potrebbe farlo. C'è il problema che io ricordo, almeno per queste squadre, adesso l'Atalanta da qualche anno a questa parte non più, però di queste squadre che arrivano in Champions magari di sorpresa, tipo l'Udinese di qualche anno fa, che una volta arrivati ai preliminari uno non lo passano mai, e soprattutto magari dopo un'andata un po' traballante dove rischi anche di perdere 2-3-0, già al ritorno giochi con le riserve. L'Udinese mi pare che sia così almeno un paio di volte. Quindi se io dovessi andare sicuro direi il Milan, detto proprio sinceramente. Se volessi giocarmi una sorpresa preferirei giocarmi l'Atalanta, anche insomma, gioca bene.
Guardate,
vai,
se vedete le analisi, non so se conoscete il sito 538.com.
Sì, conosco.
Praticamente segue le elezioni americane, ma segue sondaggi, pronostici, calcoli, modelli matematici per calcolare cose. E praticamente lui dà per leggermente favorito l'Atalanta con il 39%.
Sì.
37%, la Lazio il 26% di andare ovviamente in Champions League, e poi c'è il Milan col 22%, ma penso che non tenga conto del risultato di stasera, ecco, come
no, poi comunque il metodo matematico col calcio, diciamo che lascia un pochettino il tempo che trova, contando.
E beh, no, considerando che comunque se guardo la Champions League mi viene, cioè, ecco, il modello matematico dal Napoli come super favorito per l'Europa League, ma di brutto, ecco. E seguito dall'Inter,
ecco.
Quindi,
l'Inter,
ecco.
Sì, diciamo che sì, bisogna poi vedere, sì, non tiene conto della voglia che avranno queste due squadre di giocare l'Europa League, che magari esatto. Poi l'Inter magari un pochettino c'ha anche voglia. Napoli ho i miei dubbi, francamente. Oh, poi magari mi smentiscono,
No, non parlo di pronostici della Champions perché ci
è anche vero.
Danno,
vai.
Juve al 56% e l'Atletico al 44%.
Ah, ecco, quindi, ecco, per scaramanzia non diciamolo più che altro.
Per scaramanzia non parlo, non dico nulla.
Esatto. No, dicevo che come posso dire? Il Napoli, ma il Napoli se ha voglia o no dipende, perché comunque può anche dire, ma sì, abbiamo 11 punti di stacco dalla Juve, buttiamoci tutti sull'Europa League, che forse potrebbe anche essere l'atteggiamento corretto, effettivamente, perché comunque il Napoli, secondo me, ha la possibilità di far molto bene in Europa League, così anche l'Inter. Però vediamo cosa succede, lo scopriremo da giovedì, tra l'altro, per quanto riguarda l'Europa League. Noi, tra l'altro, saremo in onda martedì, mercoledì e giovedì su Twitch per commentare in diretta le partite di Champions League e anche quelle di Europa League. Giovedì seguiremo quella del Napoli a Zurigo, e martedì e mercoledì seguiremo la Roma, martedì e mercoledì. Quindi alla fine abbiamo stabilito Tottenham. Cos'era? Tottenham Borussia Dortmund, avevamo detto, no? Di partita da
Tottenham?
O Tottenham o Extra Madrid, dipende. Cioè, alla
io
fine.
Io voterei la prima.
Quale? Tottenham Borussia Dortmund?
Sì.
Ok, c'è anche Extra Madrid e Extra Madrid in chiaro. Quindi, diciamo, alla fine daremo un'occhiata a tutte e due. Più che altro Tottenham Borussia mi sembra più interessante dal punto di vista dello spettacolo. Poi vediamo, magari Ajax Real Madrid ci sorprende da quel punto di vista. Diciamo che partiamo con Tottenham Borussia, poi vedremo magari di cambiare campo durante la serata, secondo come si mettono le partite. Martedì invece seguiamo Roma Porto, e comunque squadre italiane è giusto che vadano seguite. Parlando di Roma, stiamo vedendo gli highlights di Chievo Roma in diretta video con la facile vittoria della formazione giallorossa sul Chievo, che rimane a 9 punti in classifica e comincia a, diciamo, si allarga, diciamo, il baratro verso il Chievo, verso la Serie B. Purtroppo ci manca Gianluca, quindi non ci sarebbe curioso da sentire la sua opinione a riguardo, anche se lui aveva già dato il Chievo
è paccato, secondo me.
Esatto, lui aveva già dato il Chievo retrocesso sabato dopo Empoli Chievo 2-2, quindi diciamo che non penso che la sconfitta con la Roma abbia cambiato molto la situazione. Dario Lilloni, poi gli altri.
Allora, direi che a questo punto la lotta retrocessione arriva al Cagliari. Mm-hmm. Perché la SPAL sì, ha perso con l'Atalanta, ma ha probabilmente una discreta marcia in più rispetto alle altre. Però il Cagliari, che era partito abbastanza tranquillamente,
sì.
Adesso con 4 sconfitte, un pareggio e 5 partite, si è fatto letteralmente risucchiare all'indietro ed è finito dentro.
Sì, contiamo fino alla SPAL, perché comunque 4 punti sono pochi per considerarsi tranquilli per la lotta a salvezza, diciamo.
Sì, però di queste probabilmente adesso sembra la SPAL quella meglio attrezzata per uscirne indenne, per riuscire a salvarsi.
Quello sì,
Vai. Il Cagliari è in un'involuzione mostruosa. L'Udinese purtroppo ne vince uno ogni tanto. Il Bologna, lasciamo stare.
Mm-hmm. Ma ha cambiato allenatore, per cui
sì, ma bisogna vedere quanto dura la bomba del cambio allenatore.
Okay.
Beh, però se dura, comunque può fare un mezzo solco, perché la classifica di sotto è corta,
molto corta, aggiungerei anche
qualche risultato, un paio di vittorie effettivamente sei fuori dalla zona retrocessione. Il Bologna alla fine è 18, a 21 sarebbe già fuori, metti che ne vince adesso, non so contro chi giochi la settimana prossima, però
il Bologna è... il Bologna va a Roma con la Roma,
non l'ha vista la settimana prossima,
sarà lunedì prossimo la partita della Roma contro il Bologna, lunedì alle 20:30. Vai.
Però no, appunto, io sono un po' più fiducioso sul fatto che possa durare la spinta del nuovo.
Parlando di lotta...
Anche per le meriti di altri, tra l'altro, perché comunque Cagliari e Udinese sono parecchio involute.
Vediamo allora il prossimo turno di campionato prima di andare a parlare degli highlights, del resto degli highlights. Allora, domenica prossima, anzi il turno comincia direttamente, un attimo solo, eccoci qua. Comincia venerdì alle 20:30 con Juventus a Frosinone, anticipo per la Champions League, perché poi la Juventus va a Madrid ad affrontare l'Atletico. Sabato alle 18 Cagliari-Parma, alle 20:30 Atalanta-Milan, quest'ultima su DAZN, le altre due su Sky. Domenica alle 12:30 sempre su DAZN Spalla-Fiorentina, alle 15 su DAZN Empoli-Sassuolo, alle 15 su Sky invece Genoa Lazio e Udinese Chievo, alle 18 su Sky Inter Sampdoria, alle 20:30 Napoli Torino, che è il posticipo della prossima giornata che seguiremo noi dalle 20:25 qui su Twitch, e poi al lunedì alle 20:30 sempre su Sky l'ultima partita della giornata, che è Roma Bologna. Questa è la giornata in programma la prossima settimana.
Scusa un attimo, dica, ma Marani in conferenza stampa non è arrivato?
No, non l'hanno fatto vedere, però probabilmente è arrivato in conferenza stampa. Perché dici?
No, chiedevo, giusto per avere le conferenze di tutte e due, visto che non la San Siro
non le abbiamo, purtroppo, non le abbiamo sul Chievo, anche su Milan TV non l'hanno fatta vedere quella di Maranda, quindi sfortunatamente non siamo riusciti a ottenerla. Se trovo qualche audio magari possiamo mandarlo in onda tra non molto, mi metto in caccia. Nel frattempo, parlando di lotta salvezza, parliamo della vera sorpresa della giornata, ovvero la vittoria del Frosinone a Genova contro la Sampdoria, contro tutti i pronostici tra l'altro questa vittoria. Non so quanto fosse pagato il Frosinone alle scommesse, ma secondo me la quota era piuttosto alta. Dario?
Sì, probabilmente sì, oltretutto si è trattato di un gol di un uomo che era stato fino adesso uomo mercato, perché Daniel Ciofani era dato praticamente in vendita a chiunque, a sua sorella.
Sì, va anche detto che Ciofani, il gol di Ciofani, se l'hai visto, non è, diciamo, dei più voluti, mettiamola così, no? L'azione è stata abbastanza...
No, non l'ho visto, però...
No, c'è stato praticamente un tiro cross dalla destra, praticamente, il pallone è finito sui piedi di Ciofani, Ciofani ha messo il piede e ha fatto gol, praticamente. Cioè, visto che la palla stava arrivando fortissima, ha messo il piede e ha battuto così il portiere della Sampdoria. Ecco, lo stiamo vedendo adesso per chi è in diretta video. Eccolo qui. Palla fortissima verso il centro. Giofani mette il piedino al piatto e la palla finisce in gol praticamente per il vantaggio della Frosinone, che rimarrà tra l'altro fino alla fine. Vai pure avanti, scusa.
No, per il resto non l'ho vista, purtroppo ne ho viste, come dicevo, ne ho viste proprio poche, però in effetti Frosinone una piccola speranza poi ce l'ha ancora, perché in realtà a parte il Chievo che oggettivamente è andato, le altre sono ancora tutte in grado di salvarsi. Ma il Frosinone mi sembra, ecco, di quelle che sono ancora lì, mi sembra magari quella più in grado di riuscire a cacciare fuori la sorpresa. Non so se mi spiego.
Sì, sì, no, capisco perfettamente. Opi?
Ma sì, secondo me ognuno di noi potrebbe trovare dei vantaggi, diciamo, bonus e malus, dei pregi e dei difetti delle squadre che stanno lottando, perché invece a me per esempio non dispiace l'Empoli. Sicuramente delle squadre che sono lì, nel senso di quelle che rischiano ancora, quelle più in volto come ho detto prima sono Cagliari e Udinese. Però appunto la classifica adesso è anche molto troppo corta per poter fare delle previsioni sensate, anche perché manca ancora parecchio. Uh-huh. Tenendo conto a questo punto sì che la Serie A è 19, che Chievo già giù, io se dovessi puntare un euro fra quelle che in questo momento rischiano ancora, matematicamente parlando, forse lo puntare sul Empoli. Però sempre avere il discorso che gioca meglio delle altre, esattamente come sì, l'Atalanta sì. Per prima.
Canton?
Non ho niente da dire su questo, scusate.
No, che è successo?
Niente, sono qua.
Ok, c'è? No, sì. parlando della lotta salvezza, come la vedi?
No, vedo Chievo condannato, vedo... A mio avviso la Spal si salva, l'Udinese si salverà ancora un anno. Insomma, l'Udinese non ha offerto nulla per il calcio italiano negli ultimi anni, secondo me.
Ma insomma, a livello di giocatori qualcuno non ha offerto invece. Vedi quelli che albergano nelle altre squadre, più che altro.
Ok, dai. Ecco, sì, no, negli anni sì, sto parlando degli ultimi 2-3 anni, non
i decenni. Sì, non ha più preso un San, lui dice, non hanno più il giocatore che comprano due e rimangono a 40.
E dai te, beh, l'hanno ricomprato quello che vale 40, vedi Mandragora oggi.
Secondo me comunque la lotta salvezza sarà divertente, ecco, man mano che andiamo
per le ultime due posizioni, sì, perché comunque Frosinone dipende se continua così. Frosinone può ancora entrare prepotentemente in lotta, cioè sta vittoria di Genova, la vittoria di oggi del Frosinone movimenta molto la situazione in fondo alla classifica,
anche perché nella bassa classifica basta veramente ingranare tre partite per svoltare. Uh-huh. Perché ovviamente la media punti di quella zona è bassissima.
Certo, certo.
Vedremo, sarà da capire, ma ripeto, forse rispetto agli anni scorsi in cui la lotta salvezza veniva già decisa, c'erano le due squadre di cadaveri, adesso ma nemmeno il Chievo è quel cadavere di cui...
Cioè il Chievo sulla carta non è squadra da soli 9 punti. Che poi in realtà sarebbero 12 se gli togli la penalizzazione. Però di fatto ne ha fatti 12. Cioè bisogna capire come mai questa squadra rende così poco.
Il Chievo era questa squadra che stava. Ok, che era la prima partita, però stava praticamente facendo debuttare Cristiano Ronaldo in Serie A con un pareggio. Quindi. E se il Chievo batte una grande una volta, non è il mondo degli opposti, ma una cosa che può succedere. Quindi sì, questi 12 punti sono ovviamente questi 9 punti sono non, ormai è finita, però ripeto, il Chievo potrà essere una mina vagante, soprattutto per la zona Champions. Qualche punto potrebbe anche rubarlo qui e lì.
Fino a questo momento però non ne ha rubati moltissimi di punti per la zona Champions. personalmente ho grossi dubbi che sia il Chievo una mina vagante. Però vediamo, vediamo, vediamo quello che succede. Stiamo intanto vedendo il gol di Ola Aina che ha dato la vittoria del Torino contro l'Udinese in una partita dove è successo veramente di tutto oggi pomeriggio, quella di Torino. 11 minuti di recupero nel secondo tempo, un calcio di rigore parato da, da Sirigu, gol annullati con il VAR. È stata una partita, anche se è finita solamente 1-0, è stata una partita molto molto movimentata quella di oggi pomeriggio del, del Torino contro l'Udinese. Però alla fin fine il risultato dice Torino-Udinese 1-0, il Torino che comunque continua il suo campionato e continua anche lei l'inseguimento alla, alla zona Europa, anche se comunque il Torino è un pelino distanziato, ma nemmeno poi tanto, perché comunque ha 34 punti ed è ottavo in questo momento, quindi il Torino è ancora ampiamente in lotta per andare a giocare all'Europa League. Dario Villoni.
Sì,
anche se magari, stata... anche se magari il Toro magari lo vediamo un po' diciamo meno favorito rispetto, rispetto alle altre, però comunque è comunque lì a giocarsi alla fine, vai.
Sì, che sia stata una partita complicata lo dimostrano gli 11 minuti di recupero, sì, che sono stati dati fra gol annullati e quant'altro.
Sì.
Il Toro c'ha questo grosso problema che... questo grosso problema di avere di non riuscire a cavare, cavare gol dalle sue punte. Perché Belotti sembra un anno e mezzo fa sembrava un'ira di Dio, adesso è appunto un anno e mezzo che mette pochissimi gol e dovrebbe, doveva essere un giocatore che doveva valere 100 milioni e rotti.
La faccio la classica domanda che si fa diciamo in casi come questo: e se l'infortunio lo avesse veramente stroncato come giocatore? Perché lui ha avuto, ha avuto un brutto infortunio, però
sicuramente.
Tu Opi come la vedi su Belotti? È un problema di giocatore allora, cambiato dall'infortunio o c'è altro?
Io
diciamo?
Ritengo che sì, cioè dovessimo dare una percentuale, essendo tra l'altro non malpensanti, una buona percentuale di questo cambio, che fra l'altro comunque per carità di Dio l'anno scorso ha fatto 13 gol in 35 partite, che sono la metà di quelle che ha fatto nella, nella stagione precedente, però sono comunque quasi 2 gol a partita, no, però insomma non è neanche una bruttissima media. Quest'anno effettivamente è parecchio sotto media.
Sì.
L'infortunio secondo me, a pensarla bene, può aver influito per il 60-65%, le voci di mercato c'è poco
che,
da fare.
Che comunque una media, me, comunque no, una percentuale perché, piuttosto alta, comunque.
Ma se perché in realtà l'altra parte di questo, diciamo, di questa evoluzione, secondo me un pochino anche le voci di mercato hanno inciso. Perché insomma passi dall'essere, non dico mister nessuno, ma essere un giocatore che da lì a, a poco può trasferirsi dovunque. E poi però non succede, tu a quel punto rimani in
ti deprimi, diciamo che ti deprimi, mettiamola così.
Sì, anche perché insomma a me sembra un giocatore proprio proprio adatto per il gioco che fa Mazzarri.
Sì.
Quindi cioè, non puoi neanche dire che ne so, è un giocatore che gioca un calcio completamente diverso da quello che vuole l'allenatore, allora ci può ancora stare.
Sì, sì,
è
sì.
Dybala, che è Dybala, quest'anno facendo sparire la stagione, o comunque il fatto che giochi in un ruolo non suo perché l'allenatore ha deciso così incide su quello che fa. Lui invece secondo me è fatto proprio per giocarci in una squadra come quella di Mazzarri, però evidentemente vuoi l'infortunio, vuoi, secondo me anche questa cosa che 100 milioni li vedeva non solo lui, li vedeva anche per sé, molti soldi ha inciso in qualche modo.
Ecco, non abbiamo parlato a livello di lotta salvezza, torneremo dopo perché ci manca una partita da quella, di quella zona, che è quella di Bologna-Genova. Abbiamo parlato dell'Inter, dell'altra sponda milanese, della, della vittoria dell'Inter 1-0.
Ti saluto qui perché domani mi devo alzare.
Vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo.
No, temo di doverlo fare anch'io e mi spiace doverti lasciare, dovevi lasciare in due, ma purtroppo infame.
Allora facciamo una cosa, ce li avete 5 minuti? 5-6 minuti?
Sì, dai, 5 minuti.
Dai,
ok,
dai,
chiudiamo
dai.
In 5-6 minuti e poi andiamo tutti a nanna. Allora, dicevo, Parma-Inter, molto, molto bene l'Inter rispetto alle ultime settimane, direi, no? Dario, l'ho vista, io ho visto una buonissima Inter rispetto alle ultime uscite, perché è vero che comunque ha vinto solamente 1-0, però l'Inter ha fatto veramente tanto in questa partita e quindi ho visto una squadra in ripresa rispetto alle ultime uscite. Rimane pure Meccardi, che non la butta dentro, ecco, neanche sotto tortura, e questo rischia di diventare un problema anche a livello di equilibrio interno della squadra. Dario.
Sì, anche perché a un certo punto oggi o ieri Spalletti ha deciso di, come dire, prendersi, occuparsi della pratica in sostanza, sì. Gli ha detto: allora, hai un problema, vediamo di tirarlo fuori, perché sennò qui non ne usciamo vivi qua nessuno.
Che se Lucio si incazza.
Lucio, per la cronaca, è il Corriere dello Sport che oggi ha fatto la prima pagina con scritto Lucio, cioè per parlare di Spalletti ha scritto Lucio, che infatti non capivamo da dove arrivasse. Vai Dario.
Se l'Inter riuscisse a risolvere la questione di Cardi sarebbe praticamente a cavallo, perché purtroppo Lautaro Martinez potenzialmente è forte, per carità, però si vede che deve ancora un po' sgrezzarsi. Non è sicuramente un Gabigol, questo è fuori discussione, però ci abbiamo bisogno di aspettarlo ancora un po', mi sembra evidente. Nel frattempo però Icardi sarebbe il caso di continuare a segnare.
Più che altro secondo me devono anche capire un attimo che ruolo gioca questo qui, perché secondo me l'avevano preso per giocare con Icardi, cioè dietro Icardi.
Ma chi? Lautaro Martinez, sì, tu dici?
Quando secondo me è un'altra prima punta come lui.
Martinez nelle formazioni, diciamo, di agosto era dato l'Inter era dato con due punte, infatti Martinez e Icardi. Questo schema non l'abbiamo mai visto praticamente nella
però nella secondo me invece, cosa che tra l'altro che risolve un problema del Milan abbastanza frequente, anche del Milan, dell'Inter, che aveva avuto negli anni precedenti, è un vice Icardi. Perché nel momento in cui Icardi non ci fosse stato, comunque avesse dovuto rifiatare, c'era nulla dietro di lui. Invece secondo me Martinez in quest'ottica può essere veramente interessante, anche perché ti permetterebbe di aspettarlo, di fatto non è che gli metti pressioni sotto la riserva, tutt'altro. Però
Canton?
Canton non so se c'è.
È andato via Canton. Ha chiuso il microfono. Ha chiuso il microfono e non c'è. Vabbè, stiamo ancora vedendo intanto gli highlights di Parma Inter. All'Inter era stato annullato anche un gol al decimo del secondo tempo per un fallo di mano da parte. Chi mi ha segnato il gol dell'Inter? D'Ambrosio, forse, non mi ricordo se aveva segnato.
No, il gol dell'Inter di oggi.
No, di quello annullato. Quello annullato, di mano, praticamente.
Non so.
Aspetta. È D'Ambrosio, l'ha segnato di mano. Infatti, l'ha segnato da calcio d'angolo. Aveva toccato il pallone invece che di testa, di mano, e aveva messo il pallone in gol. È stato annullato poi con il VAR il gol. Ci manca solo una partita da vedere a livello di highlights, che è quella che si è giocata oggi a pranzo tra Bologna e Genoa. È un peccato che non abbiamo Mihajlovic in collegamento, perché mi piacerebbe sapere personalmente come ha fatto a far risorgere Destro, che credo è la domanda principale della giornata.
Secondo me su Serio, cioè quello vero, ti risponderebbe su Serio Botte, secondo me.
Può essere.
È possibile.
Può essere effettivamente così. Intanto sto vedendo delle immagini raccapriccianti su Tele Lombardia, c'è il Mimo Pesce Show e i due conduttori hanno entrambi le cuffie per motivi inspiegabili. Comunque vabbè, andiamo avanti. Parliamo di Bologna-Genova, che è meglio. 1-1 con due nuovi allenatori, tra virgolette, anche se Prandelli in realtà già da un po' che c'è, che è sulla panchina del Genoa, e adesso abbiamo un nuovo allenatore Mihajlovic. Però Mihajlovic i risultati ne sta portando, e come ne sta portando al Bologna, no? Dario?
Sì, si torna sempre lì. Voglio vedere quanto dura questa cosa. Voglio vedere quanto dura l'effetto nuovo allenatore, perché Bologna sembra una di quelle squadre che non tiene a lungo questa cosa, perché dopo un po' o davvero lui cambia qualcosa o il Bologna potrebbe anche ricominciare a fare come prima. Speriamo di no, per carità. Però io aspetterei, prima di parlare dei grandi risultati di Mihajlovic.
Vabbè, però insomma, ancora 4 punti in due partite, insomma. Di cui 3 prese San Siro all'Inter, esatto, esattamente.
Sì, sicuramente. Vediamo se ci riescono a tenere questo passo. Io ci credo fino a un certo punto, però è possibile, per carità di Dio, è possibile.
Vediamo che accadrà. Opi.
Ma se io sono forse un po' più fiducioso, nel senso che due partite comunque non fanno una cosa, tra virgolette, ma è un buon indizio.
Sì, diciamo che il cambio, ma il cambio anche a livello di voglia, comunque. Adesso vabbè, la partita con l'Inter è stata anche viziata da un Inter irriconoscibile, per carità di Dio. Mi sembra di vedere un Bologna in campo molto più voglioso rispetto a prima. Questo è il punto di forza.
Ci siano anche parecchi demeriti dell'allenatore precedente.
Sì, questo sicuramente. Questo sicuramente.
Si è mosso. Però di contro penso anche che comunque Mihajlovic ha i punti che per ora parlano per lui. Vedremo come funziona, perché Bologna è in quella tonnare che sta lì dietro. Vedremo. Esatto.
Esattamente. Il Genoa deve stare attento a non farsi risucchiare da questa lotta. Non credo ci saranno enormi problemi, va detto questo. Però attenzione, perché comunque perdi una, due, tre partite ed è un attimo ritrovarsi coinvolto nella lotta per non retrocedere. A patto che Spal e Cagliari ovviamente ritornino, diciamo, in condizione, e che anche dietro ovviamente Bologna, Empoli e Udinese facciano ovviamente lo stesso, perché il Genoa in questo momento ha 25 punti, ne ha 7 di vantaggio sulla terzultima. È un buon bottino, però come insegna l'Inter, tra l'altro, che ne aveva molti di più di vantaggio sulle inseguitrici, basta un momento no, e se sei una squadra piccola è molto più facile da raggiungere un momento no rispetto a una grande, per motivi ovviamente di gap con le altre squadre, e automaticamente vieni risucchiato, comunque viene avvicinato anche dalle scuole inferiori, no Dario?
Ah beh, sì, certo, guarda il Cagliari, esatto, è lì apposta che te lo dimostra.
Esattamente. Va bene, questi erano gli highlights di Bologna-Genoa. Abbiamo finito con le partite di oggi, di questo weekend. Le abbiamo viste tutte quelle che si sono giocate adesso. Il prossimo turno abbiamo detto. Ricordiamo il programma per quanto riguarda le coppe europee, per quanto riguarda le squadre italiane, quantomeno. Eccole qua. Martedì alle ore 21 la partita tra Roma e Porto in diretta su Sky Sport 1 in Italia, mentre invece per questo per la Champions League, mentre per l'Europa League giovedì sera alle ore 18:55 su Sky Sport 1 la partita tra Rapid Vienna e Inter, mentre invece alle sempre 18:55 su Sky Sport Arena, se ricordo bene, la partita tra Lazio e Siviglia, confermo, è sulla Sky Sport Arena, mentre invece Zurigo-Napoli è sia su Sky Sport 1 ma anche su TV8 per quanto riguarda la proposta in chiaro. Invece, per quanto riguarda la Champions League, a questo giro mercoledì sera su Rai 1 andrà in onda la partita tra Ajax e Real Madrid. Vi ricordiamo quello che noi seguiremo in punte di Champions: martedì alle 21 Roma-Porto, mercoledì alle 21 Tottenham-Borussia Dortmund su twitch.tv/punto di 100 con le nostre cronache, e giovedì la stessa cosa per quanto riguarda l'Europa League, il pallonare speciale Europa League, giovedì alle 21 con Zurigo Napoli. E questo è quanto per quanto riguarda le coppe europee di questa settimana. Pebacco e devi morire, cominciamo da Dario Dilloni.
Li trovo tutti in Manchester City Chelsea di oggi, perché
ma guarda il caso,
facile, ma è così, esatto. Perché bene ha fatto il Manchester City a fare 6 gol, ma il Chelsea è ormai una squadra completamente allo sbando, purtroppo.
Sì, per cui
fin troppo facile dare anche loro il devi morire.
Sì.
Non è abitudine delle squadre inglesi cacciare l'allenatore a stagioni in corso, specie se poi ancora giocate delle coppe o qualche cosa, però ecco, io non vedo davvero che futuro abbia Sarri in questa squadra ormai.
Il mio devi morire invece arriva dalla Lega Pro, vi ho mandato il link, adesso lo mandiamo in onda. La partita è Ternana contro Virtus Verona, ed è praticamente questo incredibile errore, che adesso lo rivediamo, del portiere della Ternana, che riceve questo retropassaggio, lo cicca clamorosamente, il pallone finisce in gol per il 2-0 della Virtus Verona. Credo che la partita sia poi finita 2-2, non vorrei dire una fesseria, però l'errore è oggettivamente abbastanza grave da parte del portiere della Ternana. Capita, sono cose che capitano, però insomma, errore abbastanza brutto da parte del portiere della formazione rosso-verde, che viene però che viene rincuorato anche dagli avversari, soprattutto che gli danno una pacca sulle spalle, perché comunque poverino è un errore abbastanza serio. Era i compagni di squadra erano quelli rosso-verdi.
perché, perché infatti esultano poi dopo la vaccata, esultano quelli bianchi, però vanno poi a rincuorarlo ovviamente per quello che è successo. Confermiamo che la partita è finita poi 2-2, quindi comunque poi la Ternana è riuscita a rimontare, diciamo che senza questo errore magari avrebbe potuto anche vincere tutto sommato. Questo è il mio devi morire di giornata. Opi, per Bacco devi morire di giornata, vai.
Ma allora io per Bacco a questo punto, visto che non ho preparato, io vai. Continuo a dare a Zapata, perché Zapata classifica che non era la mano, cos'è, secondo?
È a 16 credo, sì, fammi controllare un secondo.
È un attimino secondo, quando probabilmente nessuno l'avrebbe dato nei primi...
Sì, a pari 10. Punti, a pari gol con Quagliarella, che esaurito record non ha più segnato, perché domenica con Napoli non ha segnato. Con Napoli non ha segnato e anche oggi non ha segnato.
Dire perché perde in casa con Frosinone, visto che se non segna Quagliarella qui è tutto buio. Visto che ha anche un discreto attacco la Samp, ritengo che un gollettino con Frosinone magari avevo potuto fare.
Esatto, esattamente.
Tant'è. Buonanotte.
Va bene, Canton, non so se è ancora in zona. Sì, eccolo qua. Pepacco sì. Devi morire di questa giornata, poi chiudiamo. Allora...
Perché comunque, insomma, nonostante tutti i pensieri della vigilia, si adatterà o non si adatterà al campionato italiano, sta tenendo un ruolino di marcia, per cui se farà così bene ancora e se eventualmente non si risparmierà tanto per la Champions, cosa che invece accadrà scoglio dell'Atletico, non dico che arriverà a superare il record di Higuain con il Napoli, però ci andrà anche abbastanza vicinello,
sì.
Se questo è il trend. La devi morire...
Vai, scusa. Vai, continua, scusami.
No, il devi morire lo do fresco al Cagliari di stasera, che veramente, insomma... come veramente guardare il practice mode, ecco. Come ho detto prima,
non abbiamo prime pagine italiane, ma abbiamo la prima pagina del Daily Mirror, che è eloquente, riferita a Manchester City Chelsea. Il titolo è Sarri Ball, che vuol dire Sarri piange. Il commento sotto è Time running out for Chelsea boss as he confesses my job is at risk, cioè il tempo sta per scadere per l'allenatore del Chelsea che confessa il mio lavoro è a rischio. Grandi problemi per Sarri, ma una fantastica tripletta per il lasso del Manchester City Aguero. Free and uneasy, questo è il titolo da parte del Mirror. E infatti anche il Mirror dice: Maurizio Sarri is facing the sack after Chelsea's heaviest Premier League defeat, cioè Maurizio Sarri è a rischio praticamente licenziamento o esonero dopo la sconfitta più pesante del Chelsea nella storia del club inglese in Premier League. E in taglio alto invece poche no, ovvero l'allenatore degli Spurs, Pochettino, loda i fantastici giocatori dopo praticamente il vantaggio da parte di Jamie Vardy dell'Leicester. Poi il Tottenham ha rimontato e ha vinto per 3-1. Vedremo poi il Tottenham, come detto, mercoledì in Champions League contro il Borussia Dortmund. È tutto, direi, per questa sera, perché non abbiamo le altre prime pagine dei quotidiani, perché non abbiamo né quella di Tutto Sport, né quella del Corriere dello Sport, né quella della Gazzetta. Quindi direi che possiamo chiudere qua. Grazie a Darvilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrò Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
E grazie anche ad Andrea Canton.
E voi buonanotte e buon inizio settimana.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e visto fino a questo momento, perché ci sta ascoltando in diretta da 00:30 sul nostro canale radio .di100.radio.net, ma rimetteremo in onda a rotazione tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo con Punto di Sanremo. In diretta torniamo martedì sera dalle ore 20:55 per seguire l'esordio, anzi il ritorno in campo della Roma in Champions League contro il Porto. Con il campionato invece torniamo domenica prossima con Napoli-Torino alle 20:25 e pallonari poi dalle ore 23. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Beh. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.